Buonasera appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Let's go! Let's go!
Buonasera Andre,
buonasera appassionati della NBA, benvenuti a un altro episodio di The End On Podcast. Io sono Andrea, il vostro presentatore, dal lato del microfono, come sempre, omonimo e omologo Andrea. Buonasera!
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Allora, disclaimer, questa puntata qua la chiameremo misto mare o insalata di riso, riso alla greca che fai per andare in spiaggia, perché è la puntata conclusiva della quinta stagione di The End One Podcast, che in realtà è anche la quarta e la quinta stagione, ne parlavamo Madonna. Proprio orora prima di registrare. Quindi parto dalla fine, ci prendiamo un attimino di pausa.
Infinita, sì, stagione infinita questa qua. Cominciata, per noi penso cominciata a ottobre
2019,
sì.
Perché diciamo questa cosa? Perché se ci avete seguito al tempo o se siete dei nuovi ascoltatori, benvenuti a bordo, grazie intanto. Il Covid proprio del 2020, la prima versione, l'1.0, ha fermato il mondo.
Ricordiamo che era un Covid molto più forte del Covid del 2021. Si difendeva veramente nel 2020, non come nel 2021.
Esatto, ci siamo, tranquillo.
Vabbè, vai.
Allora, oggi è misto mare. No, il punto è che noi ci siamo, penso che siamo stati, non so se gli unici o pochi, insomma, abbiamo praticamente raddoppiato la produzione. E prima stavo facendo un attimino, dando un'occhiata a cosa abbiamo combinato nella stagione 2020-2021, quindi quarta e quinta stagione di End On Podcast. Abbiamo avuto Niccolò Melli, abbiamo avuto Phil Handy, abbiamo avuto Moda Kill, abbiamo parlato della Sloan, che è stato alquanto rivoluzionario come episodio, ci siamo lanciati nel fantabasket a modo nostro con l'Apocalypse Draft e con l'Expansion, abbiamo fatto un focus sulla Last Dance, quindi la nostra versione extended, tra virgolette, abbiamo inaugurato il Decade Show, abbiamo inaugurato la rubrica dei Rewatchables, Madonna. Dei What If... Allora, da un lato è stato anche comodo
Mike
avere...
Mike Smith, fra l'altro, nella pausa.
Stagione. Penso che abbiamo avuto la fortuna di avere... Cioè, il Covid ci ha bloccato, ma ci ha dato... Visto che abbiamo così tante idee già in cantiere, ci ha dato un bel corridoio per buttarle fuori una dopo l'altra. Ne abbiamo ancora, non preoccupatevi, però Madonna. arriveranno a tempo debito, non subitissimo. Ecco.
Diciamo che il collo di bottiglia non sono mai le idee, è sempre il tempo da dedicare alle idee. Ma proprio le idee non sono mai il collo di bottiglia. No?
Anche perché poi nel mentre, vabbè, questi insomma glisserò rapidamente, però abbiamo tutti e due comprato casa quest'anno, quindi abbiamo fatto tutti e due il trasloco. Io sto ristrutturando, c'è stato un aumento del carico di lavoro dei nostri lavori reciproci, qualcuno mi sta telefonando alle 20:36, non ho intenzione di rispondere, chiedo scusa, eccetera eccetera. Tutto questo per dire che vorremmo iniziare l'ultima puntata della quinta, che è anche la quarta stagione, ringraziando una quantità di gente che è stata a nostro fianco per questi due anni, che ci ha aiutato, ringraziando in primis voi ascoltatori.
Facciamo come nei film degli anni 70, dove di nuovo ricordiamo si difendeva molto di più che nei film degli anni dove mettevano i titoli di coda, non alla coda ma all'inizio,
esatto.
In modo tale che tu fossi costretto a leggerli, esatto. Diciamo, dare i crediti anche al montatore ultimo, giusto così.
Esattamente. Quindi, intanto in primis, grazie a voi che ci avete ascoltato, grazie sì. A voi per le reviews che ci avete lasciato, che sono commoventi, e non lo dico per fare il leccaculo, insomma, è una cosa che sento vera, su Apple Podcast, eccetera. Non ringrazio Spotify che continua a boicottarci e a nasconderci.
Cioè, questa cosa qua veramente è vergognosa. Cioè, se qualcuno ha dei contatti in Spotify che riescano a far venire fuori il tag della categoria basket, anche sport mi va bene, va la briscola.
Che abbiamo messo, cioè non è che noi non abbiamo fatto il nostro lavoro.
Abbiamo messo Spotify, ci boicotta in una maniera incredibile. Vabbè.
Quindi grazie a voi in primis, grazie agli svariati messaggi di complimenti, di stima, di domande che ci fate via Instagram, via Facebook, via un po' di tutto, via Twitter per chi ci segue, ancora una volta Anban7, lui, Andrea underscore Snaddi, io, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie mille, li cito per primi, al team della squadra social / grafica, cioè Sebastiano Barbani in primis, che ha passato il testimone delle grafiche a Mattia Diwi di Vito, che ci hanno tutti e due dato una grande mano.
Uno veramente meglio di quell'altro, a giorni alterni, veramente.
1A, 1B proprio.
Mamma mia.
Grazie mille Cesare Russo, che è nato come penso uno tra i primi 3-4 fan del podcast ed è, ci sta dando,
secondo me anche il primo in assoluto, una cosa sì.
E che ci sta dando una grandissima mano, cioè tutto quello che vedete su Instagram è curato da queste tre persone che abbiamo già notato, perché noi siamo impediti. Cioè,
No, proprio, cioè, allora, tu sei impedito.
Tu manco ce l'hai.
Io sono il next level dell'impedito in termini social, proprio non me ne, cioè non è che sono impedito, proprio non, cioè non me ne frega nulla, proprio. Cioè due disperati come noi hanno della gente dietro.
Esatto.
Grazie.
E quindi grazie di cuore. Se vi piace il lavoro che fanno, e dovrebbe piacervi, andate a seguirli su Instagram, su Twitter, un po' dappertutto. Cesare, quando scrive da Dio. Non scrive abbastanza spesso, ma scrive da Dio. E ovviamente Seba e Mattia fanno delle grafiche da urlo. Grazie agli ospiti, grazie a Rob Foyce, che è passato a ancora una volta alzare l'asticella del podcast con il suo playbook che ha creato per i playoff. Potete ritrovare l'episodio. Grazie a Luigi che ci ha portato in regalo Filendi in maniera incredibile, Luigi Marincola Cattaneo. Grazie Cosimo Sarti, che ci ha portato una quantità di beatwriter dei Chicago Bulls che solo lui poteva scardinare e che ci ha smerigliato i maroni con l'Apocalypse Draft per sempre.
Grandissimo, quella roba lì veramente per me, cioè io ti dico, ma sapete che io sto andando a rivedere, cioè ogni tanto io guardo le statistiche, no, delle puntate, vedo come stiamo andando le ultime. C'è ancora gente che ascolta l'Apocalypse, ma non poca, cioè non poca, cioè non è, gli ascolti ad Apocalypse Draft non sono pochi, cioè un anno e dopo c'è gente che ascolta l'Apocalypse. Io credo che sia merito di Cosimo,
sì,
che insomma continua ogni tanto a citare queste sue squadre, una squadra era veramente una roba, cioè, Però che poi alla fine insomma non è così distante dai Lakers del 2021-22, ma
no, infatti
non divaghiamo, non
ricominciamo, che tanto riceveremo mail e tweet, lo sappiamo.
Sì,
ovviamente grazie agli altri GM, Stefano Gaiera e Alexandros Moussas, l'unico altro belga appassionato di NBA, italo-belga greco qui con me, Sasso, che incrocio in situazioni altre dal campo di pallacanestro qui. Grazie ovviamente a Francesco Semplucci e Alessandro Costi, che ci hanno accompagnato ormai per penso il quarto anno.
Robe che non li considero neanche più ospiti, cioè
ormai proprio, ecco, sono quelli che chiudono la porta.
Andate a seguirli
anche loro, esatto, seguiteli, Draft and Stash, Twitch, Instagram se non erro anche, e sì, Instagram anche, e Twitter ovviamente. Tutto quello che è prospetti, eccetera, eccetera, e live. Insomma, grazie a tutti, veramente. Grazie
sì,
alla
cioè,
famiglia
True Shooting. Quello che sentite su DN1 in termini di prospetti, da loro lo sentite volte 5, volte 10.
Esatto. Quindi, insomma. Sono perché crediamo che ognuno deve fare quello per cui è specializzato e non dobbiamo improvvisarci. Cioè, perché questo abbiamo anche la fortuna di avere una squadra tale, appunto, grafici, ospiti, coach e compagnia. Grazie alla famiglia True Shooting che ci ospita e che
fra l'altro nel 2020 abbiamo avuto come ospite, è dimenticato comunque Nick Melli che abbiamo avuto come ospite.
Sì, l'ho citato per primo.
Sì, ok. No,
comunque sì. Insomma, va bene, 8 minuti e 20 di ringraziamenti, stiamo diventando mielosi, grazie di cuore a tutti.
Tra l'altro Nick Melli, che adesso il 90% non ascolterà questa puntata, quindi però una perso, cioè, e se vi sembra una bella persona, è una persona ancora
di più.
Più bella, cioè,
no. Di più,
vabbè,
e non solo perché ci ha detto che ci ascolta di base, insomma.
No, veramente,
quindi, in bocca al lupo al ritorno europeo italiano per Nick,
veramente un esempio, cioè modello, cioè
sì.
tanto sì, di cappello, basta. Veramente. Non voglio dire
no, una tra le grandi
di responsabilità.
No, ma una tra le grandi fortune e tra le grandi porte che ci ha aperto questo podcast, che è nato per mettere il nostro mattoncino per il discorso sul basket in Italia senza grandi pretese, è fatto che abbiamo potuto parlare con una persona e un giocatore di tal livello.
È nato per farci due chiacchiere tra di noi di base, poi sì.
Ok, detto questo, siamo all'episodio conclusivo della stagione. Come facciamo è un pochino l'idea, sono le 10 cose per cui ci ricorderemo questa stagione. Abbiamo divisa in 5-5, create ovviamente all'insaputa dell'altro, magari ci saranno dei doppioni, non possiamo
sicuro,
saperlo,
sicuro.
Non possiamo saperlo. E quindi
io dico, guarda, io te ne dico che ce ne sono almeno
Ula.
Almeno secondo me 2 di doppioni.
Ok.
Almeno 2. Cioè 2 cose che non puoi non... Questa cosa qua,
sì, okay,
tra
sì,
2040,
sì,
ti ricorderai di queste due
okay, cose. Ok, ci sto, capito. Va bene, iniziamo. Sai cosa? Inizia tu con la prima. Vabbè, ti ricorderai di questa stagione per...
Senti, le cose più importanti. Mi ricorderò questa stagione per... Allora, non voglio dire frasi, non voglio dire la più grande... Però...
Sì, vabbè, dai.
Diciamo il titolo che... Cioè, diciamo il coming out party di Giannis. Non voglio dire le più grandi finals che io abbia visto. Bene o male guardo l'NBA da 2001. Probabilmente queste qua... Allora, non lo so, perché sono anche erano anche le prime finals della squadra che tifo, quindi... Però a me hanno proprio puzzato delle finals più eclatanti che io abbia visto giocare. Poi magari ce ne sono altre pazzesche, ovviamente, 2016, ce ne sono, però questa qua, due numeri. Questa qua, non so se ce l'hai anche tu, questa cosa qua, tra le 5 cose.
No, io ce l'ho in okay. maniera un po' finta, ma te lo dico dopo.
Ok, questa qua per me era una di quelle che... Cioè, questa qua è una cosa che ci ricorderemo nel 2040. 35-13-5 con 62% dal campo, più di 14 liberi a gara. Così, una domanda, secondo te negli anni 2000 anni 2000, quello che ho visto io, perché volevo vedere se era più o meno era quello che mi ricordavo, quanti hanno fatto 35 più 13 negli anni 2000? Alle finals. In una serie di finals
non ho così tanto, ti direi Shaq, potrei pensare a Shaq
nell'anno 2000 contro Indiana, fra l'altro serie okay. che vi consiglio di andare, perché secondo me è molto simile in realtà alla serie contro che c'è appena stata, per molte ragioni.
Ok,
ne parleremo magari dopo.
Sono su YouTube peraltro alcune gare delle finals,
sì, finals. 2000 sono tutte su YouTube, se non sbaglio.
Ah, bene.
Veramente bella serie, ve la consiglio. 38 più 17 in quelle finals.
Madonna.
Sì, vabbè, però cioè lì veramente fu mandato in lunetta. Oltre al fatto che non avevano risposte, ma fu mandato in lunetta veramente.
Sì, chiaro.
Una quantità di volte imbarazzante.
E non so se c'è un...
Cioè, non per arbitri, proprio perché lo mandavano
in lunetta. No, perché gli davano, chiaro.
Per la Kashak, sì. Ce n'è ancora uno.
Un LeBron?
Un LeBron, LeBron del 2015,
okay.
Quindi le finals perse senza nessuno, con Della Vedova secondo miglior giocatore della squadra, 36-13-9, per inciso Shaq 2001 fece 33-16-5, 2002 36-12-4, ma vabbè.
Madonna! Cioè,
ma Shaq, e fra l'altro secondo me quelle del 2000... non furono le cifre più eclatanti, cioè non fu la serie dove dominò di più, secondo me. Siccome 2001 secondo me incise di più. Vabbè, però mettiamo la soglia della true shooting a 66% di Giannis.
Madonna.
Secondo te quanti hanno queste le due robe che ti ho detto più la true shooting, quindi non statistiche.
Se serve la true shooting, la true shooting, se andiamo indietro è qualcuno che solo la segna da vicino, quindi Shaq di nuovo, non mi stupirebbe.
No. Nessuno,
ecco.
L'abbassiamo al 60%?
Io penso solo a... Madonna!
Nel 2002 Shaq...
Ah, chiaro, per i liberi anche Shaq, giustamente, non ce l'ha...
Sì, però non sta a credere che abbiano percentuali... Soprattutto nel 2001 non aveva percentuali molto diverse da Giannis. Vabbè, comunque, nel 2001... Mi pare fosse il 2001... No, era il 2002, scusami, dove ebbe percentuali alte e liberi, una serie contro okay. i Nets. Dovrei andare, sono abbastanza sicuro di quello che dico. 2002 peraltro abbia una true shooting del 64, però non arrivava, ho preso meno rimbalzi non di poco di Giannis. Quindi comunque, insomma, morale della favola, quello che ha fatto Giannis è non voglio dire, però
è storico, ma proprio nel senso puro del termine.
Con buone probabilità abbiamo assistito alle finals più allucinanti degli ultimi 20 anni. E io so già ovviamente qual è la principale, il principale ribattino, diciamo, che si potrebbe fare. Ma la qualità dell'avversario non era... No, allora ne parliamo dopo anche, sì. Per un'altra ragione, però secondo me i Suns non sono bottom 3 squadre che sono arrivate alle finals negli ultimi 20 anni.
No,
neanche per sbaglio, vabbè. Semplicemente i Suns hanno adesso, e questa cosa qua la prendo anche come spunto un attimino per rivedere perché secondo me sono finals allucinanti e perché non abbiamo parlato delle finals dopo, quindi le prendiamo per fare un po' di recap e quindi
giusto,
interagiamo. Questo qua è un punto lungo, ma è il punto nettamente più lungo che ho. Ma va preso così un po'. Semplicemente i Suns hanno difeso Giannis in uno contro uno per 3 gare. E in 2 di queste 3 gare, ragazzi, lui ha fatto 2 delle 3 gare in isolamento più allucinanti che io ricordi. Perché gara 2 l'hanno persa, ma gara 2 ha fatto, andare a rivedere, mi pare 42 più 12 con 22 tiri. O questo 2, tanti 2 in testa, mi ricordo, che hanno perso, ma. Cioè, 42 più 12 con 22, è una gara che ha dominato, il terzo quarto è stata una roba fuori senso. E gara 6 secondo me se la gioca con Duncan 2003 in termini di prestazioni, mm-hmm, per chiudere una gara. Ma secondo me, no, è meglio di Duncan 2000, se la gioca con Duncan 2003, Duncan 2003 è una gara, cioè gara 6 contro i Nets è una roba, ma proprio, cioè dominio, però secondo me siamo a quei livelli lì. Comunque in generale le 3 gare in cui Giannis ha giocato, è stato fatto giocare in ISO, sono gara 2, gara 4 e gara 6, e sono le 3 gare secondo me in cui, per quello dico che secondo me il gap non era così allucinante, sono state le 3 gare in cui si è visto che secondo me i Bucks erano una squadra persino difendibile dai Suns, nonostante avessero sto scherzo del signore che ne facesse 50 in gara 6, una squadra quasi difensibile. E però poi per una ragione o per l'altra nelle gare successive, cioè in gara 3, in gara 5 soprattutto, ovviamente non c'è stata gara 7, la strategia difensiva è stata abbandonata, cioè quella di lasciare Giannis tutto sommato all'uno contro uno, difenderlo solamente col solo Ayton, diciamo, mm-hmm, è stata un po' abbandonata. Secondo me questa qua è una cosa che non mi sarei mai aspettato di dire un mese fa, un mese e 2 settimane fa, ma questa serie secondo me il coaching è stato non di poco dalla parte dei Bucks, cioè non di poco, cioè secondo me Budenholzer è stato con un certo distacco il migliore coach tra i due, mm-hmm, secondo me questa è stata la mia impressione questa serie. Poi gara 2 lasciano Phoenix, ha lasciato un sacco di spazio ai tiratori, in generale c'è stata più densità tra Giannis e il ferro, però alla fine Ayton era quello che lo teneva in uno contro uno, non ci sono stati raddoppi sistematici, mm-hmm, come si fa in altre gare. Non abbiamo visto giocare, non so, non abbiamo visto, vabbè, dopo ne parliamo meglio dopo. Giannis fa una gara pazzesca, 5 su 7 dal mid range. Non ho capito per quale ragione da gara 3 Phoenix esca così in maniera disgraziata sui tiratori. Fondamentalmente gli hai creato il muro, gli hai detto ok, non ti raddoppiamo, ti lasciamo fare un po' quello che vuoi in uno contro uno, però ti creiamo un minimo di muro di qua e di là, non ti raddoppiamo, lasciamo spazio ai tiratori. Non si capisce per quale ragione Phoenix da gara 3 inizia ad aiutare come i pazzi sui tiratori. Uscire fortissimo, non ho capito perché. Gara 3 infatti è, vabbè, la classica gara della squadra in casa che è sotto 2-0, mm-hmm. Gara 4, la gara che secondo me proprio si è visto che Milwaukee fosse difendibile, ma proprio che fosse difendibile, ma proprio in maniera drop costante sul portatore, chiunque egli fosse, Drew o Middleton. Middleton ne fa 40, ma Phoenix non perde per quello, Phoenix perde per 17 rimbalzi offensivi che concede, mm-hmm, troppo rispetto per i tiratori, poco aiuta il ferro, c'è il solo Ayton lì sotto con Giannis, Lopez uguale, Middleton ne fa 40, Monty Williams molla la drop, e questa è stata, secondo me, è lì dove Phoenix secondo me ha perso la serie, perché ci sta anche tornare 2-2, però non ci sta a giocare come difendere come difeso in gara 5, secondo me non ci sta, perché quello lì è proprio il modo perfetto per mettere tutti e tre in ritmo, Drew, Middleton, e gara 5 secondo me è una gara che, per come hai attaccato, devi vincere quasi sempre, però hai difesa veramente malissimo. E finalmente in gara 6 Monty Williams fa quello che doveva fare, cioè mettere Mikal Bridges su Holiday. Difetto, leva l'opzione Giannis da rollante, perché Middleton ha letture così cos'ha. Giannis gioca una delle gare in isolamento più allucinanti che mi ricordo, veramente, cioè, 50 punti, lo sappiamo tutti, incredibile. Però secondo me gli hai sfidato, cioè per vincere ha dovuto farne 50 Giannis in isolamento, Cristo Dio. Se tu facevi quella roba lì per una serie,
sì,
potevi anche pensare di portarla a casa, comunque alzavi le probabilità. Però, ragazzi, cioè, Giannis ha giocato due delle gare più allucinanti che io ricordo in ISO, contro un gran difensore di ISO, perché Ayton, le finali di Ayton, secondo me, hanno fatto dimenticare i playoff di Ayton.
Esatto.
Che sono stati una roba pazzesca, per uno che fa per la prima volta i playoff, per un centro al terzo anno. E onestamente tutto questo abbiamo parlato solamente dell'attacco. Ovviamente quando non era in ISO, quando l'hanno imbeccato gli altri, ragazzi, non serve neanche dirlo, fa 40 punti con 25 tiri se glielo fai usare da rollante. Gara 5 ho perso il conto di quanti ne ha fatti, però nel senso, no? Cioè è un giocatore che se... E niente, il tutto dall'altra parte, essendo probabilmente il miglior difensore sulla faccia della terra o quasi. Anche lì, secondo me, Monty non l'ha giocata benissimo, perché quando in gara 5 l'hai tirato molto dentro alle azioni, la sua incidenza difensiva è stata molto minore. Cioè, non fa la stessa cosa che hanno fatto contro Davis, non l'hanno fatta.
Beh, è chiaro, tu quello che non vuoi è avere un Antetokounmpo che ti arriva in aiuto, quello è quello che non vuoi. Quindi portalo su e lascialo lì dietro e via.
I Suns hanno fatto sta roba contro Davis in gara 1 e in gara 4. E Davis era diventato improvvisamente umano in difesa. Con Giannis non l'hanno fatto, basta. Quindi questo per dire che secondo me le finals non erano così, cioè le finals non erano tutte dalla parte di Milwaukee, no. Anzi, e per vincere hanno avuto bisogno di quella prestazione di Giannis, e quindi per me queste finals qua sono allucinanti e andrebbero celebrate come qualcosa di allucinanti e ricordate come qualcosa di allucinanti da parte di Giannis. Cioè, no, ricordate la parte di Giannis, finals incredibili giocate da Giannis, pazzesco, una cosa che io mi ricorderò per lungo tempo, veramente. Non avrei mai detto che potesse tirare fuori delle prestazioni così bravissimo, cioè veramente.
A me è piaciuto tanto per il fatto che si è visto che uno abbia ha un corpo fuori da grazia di Dio, ha un talento fuori da grazia di Dio, e fin qua ci siamo, però ha fatto netti miglioramenti nella lettura del gioco, ha fatto netti miglioramenti nel saper scegliere e prendersi il tiro che gli conviene, non il tiro che gli piace, perché pochissimi pull up che ho visto fare in regular season, pochissimi tiri fuori ritmo, pochissimo, ma non è, ha preso, penso abbia fatto una, ha messo una tripla, ma non ne ha provate così tante.
Però dal mid range ha messo tanta roba, eh.
E no, poi c'è stato il fatto che l'abbia messe. E quello c'è un'altra cosa.
Dal mid range ha tirato veramente bene in questa serie, Giannis, e quello è stato infatti il grande salto, secondo me.
Beh, certo.
Non so, gli è scattato qualcosa in testa, non so come spiegarti, perché quando tutti 17 su 19 liberi in gara 6. Cioè, non lo so.
Però il punto è questo, cioè mentalmente ha fatto un salto notevole in avanti e già era bene, perché cioè il Giannis di aprile era una versione, secondo me, nettamente meno forte del Giannis che abbiamo visto alle finals, ma netta, era già un mostro.
Il Giannis di giugno era una versione molto
meno
forte.
Anche il Giannis di giugno, sì.
Tu guarda la serie contro i Nets, per quanto abbia cifre lucine, non venite a dirmi che quel, cioè...
Vero.
Ma io infatti io davo i Suns per leggermente favoriti entrando nelle finals, perché ho detto Milwaukee non inizierà adesso a capire come, e invece un po' Milwaukee ha iniziato a capire veramente come doveva giocare alle finals, un po', secondo me, ti ripeto, sta qua un minimo sulla coscienza Monty ce l'ha, secondo me sono andati via troppo, hanno rispettato troppo i tiratori di Milwaukee,
che non è una squadra devastante da tre,
si sono allontanati troppo facilmente da quello che aveva sempre funzionato contro Giannis, quindi
chiaro, però onore, onore a lui,
assolutamente. Migliori finals di probabilmente degli ultimi 20 anni, o se non sono i migliori sono i secondi migliori.
Sì.
Andrea, senti, visto che io ho un altro punto legato a questo, io
così vai, vai, lo farei, vai, 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 spariamolo fuori, vai, vai.
Secondo me questo qua sarà veloce. Secondo me questo qua verrà ricordato o come, è una cosa un po' aggressiva quella che dico, però tu sai che tendenzialmente quando cerco di essere equilibrato quando parlo di Suns, però secondo me questo qua è il primo anno di diversi che ricorderemo, che o il primo anno di diversi che ricorderemo come Suns contender, mm-hmm, o è l'anno che ricorderemo come quello che i Suns avrebbero potuto essere.
Sì, sì.
Cioè, mi spiego, non voglio ritirare fuori la storia degli infortuni, cioè, abbiamo fatto una puntata su questa cosa qua, quindi diciamo so perfettamente che è una cosa che il cammino dei Suns è stato fortunato. Continuo a credere che con i Dio l'80% vanno fuori contro i Lakers, per dirne
chiaro,
una. Ma cioè, non credetemi, comunque questa cosa qua, dire il percorso più facile della storia dei playoff con più infortunati, no, cioè questa qua è veramente una boiata e vuol dire un attimino mancare di storia. Non è raro, anzi, che ci sia un titolo in cui la squadra che vince non abbia trovato almeno uno o due infortuni chiave al momento chiave, anzi mm-hmm, per vincere un titolo bisogna essere contender e fortunati. Ci sono diverse run playoff più fortunate di quella dei Suns, non escludo che addirittura quelli che abbiano trovato in finale abbiano avuto una run playoff più fortunata dei Suns, perché trovarsi il secondo tour, le semifinals senza Harden e Irving, dopo quello Irving. Cioè, quella roba lì, quindi non escludo che già quelli che sono trovati davanti avessero avuto una run più, per fare proprio esempio più terra a terra, ma alcuni proprio menate che riporto, mm-hmm, proprio veloci. Lakers 2009 secondo me non è nemmeno comparabile. Sì. Si trovano, vincono 4-3 contro Houston senza Yao Ming e T-Mac alle semifinali, i due giocatori più forti, 4-3 e fra l'altro, vabbè, non, con alcune gare diciamo un po' così cos'ha. Le finals, le famose finals che tu non tiri fuori mai, dei Magic con Jameer Nelson rotto,
Raffaele, non ne parlo mai,
esatto, quindi senza il miglior giocatore, il secondo miglior giocatore fuori, All Star. Magic sono arrivati lì perché hanno buttato fuori Celtics che si è appena rotto Garnett, che era il miglior giocatore, è stato il miglior giocatore dei playoff precedenti, che ha distrutto i Lakers l'anno precedente. Uno degli Finals MVP meno meritati della storia di Pierce, per dirne una, ma ci sono diversi titoli così. Per dirti adesso, non, veramente sto andando a stramemoria, ma per dirti là, una roba comparabile, tra virgolette, un po' meno, ma. So, 2005 gli Spurs stessi, mm-hmm, non trovarono davanti Joe Johnson ai Suns, che era praticamente secondo, terzo miglior giocatore. Non si trovarono davanti Rashard Lewis contro Seattle, ma sto andando proprio a memoria, cioè, ma proprio ho pensato Suns e mi sono venuti, no? Rashard Lewis all'epoca era All Star, secondo miglior giocatore dopo Ray Allen e via avanti con la squadra lì, ma di sicuro ce ne saranno altri, non lo so, ma ce ne sono, cioè, voglio dire, non è una cosa così. Hanno avuto fortuna i Suns, la Madonna. ti trovi due giocatori top 10 della Lega, uno e mezzo fuori, diciamo, no? In Kawhi AD. Però mi sono fatto questa domanda qua. Quante squadre hanno avuto 4 nei primi 6 della rotazione che avevano, secondo Basketball Reference, 24 anni o meno, ed hanno avuto run playoff? Non dico arrivare alle finals, perché tenendo in conto anche gli infortuni, questa qua non sarebbe stata una squadra da finals, però era... Direi che si può dire anche col senno di poi, tranquillamente, una squadra top 3 ad ovest.
Sì, con tutti sani. Sì, meritatamente.
No, quindi secondo me, con tutti i sani, è chiaramente dietro le due i Lakers, sì, i Clippers probabilmente un po' di meno, ma sì, tranquillamente. Poi dopo metterò i Suns. Quante squadre hanno avuto una run playoff sensibile, diciamo, carina, con 4 giocatori nei primi 6 della rotazione 24 anni o meno? Secondo te...
Così tanto giù non ne ho veramente idea, perché pensare alle, non so
allora la risposta è negli ultimi, ho guardato gli ultimi 12 anni, poi mi sono rotto
di gente giovane, Oklahoma al tempo,
ok,
e sto pensando a chi era veramente giovane, ha fatto dei bei playoff, ma senza dubbio Oklahoma, perché con quei mostri che avevano, e se no...
Una è Oklahoma, esattamente, Oklahoma nel 2011 peraltro.
Ah, ok, non 12 ma 11.
Non l'anno delle finals, perché okay, già l'anno delle finals erano troppo vecchi, tra virgolette.
Okay. No, non lo so, dimmi chi è l'altra.
E l'altra è, ce ne sono due, l'altra è Boston 2018. Le finals di sì, conference con Tatum.
Ah beh, ma certo,
Tatum,
certo,
di nuovo con l'accento.
Vabbè, l'ultimo episodio della stagione, diciamo, Tatum, non rompeteci.
Brown, chiaro. Smart, chiaro, Terry, chiaro. Rozier, che sono i quattro della rotazione con Rozier, i quattro rotazioni dei primi sei. Si è andato vicino a Golden State nel 2013.
Sì, ok.
Però Green 13, quindi, ma Green era il, quindi la serie, quella quando poi uscirono contro
13, Spurs, 13 è l'ultimo anno di Mark Jackson, o sbaglio?
No, 14 l'ultimo anno di Marcello.
14, ok, quindi è il penultimo. Okay.
Kerr arriva e vince.
Sì.
13, se non sbaglio, la serie con, escono contro gli Spurs, se non sbaglio. Mi pare, oppure cioè, andare a rivedere. Comunque, escono al secondo turno, mi ricordo questa cosa qua. Per dirti, e lo ci vanno vicino comunque perché Green era settimo della rotazione. Questo non voglio dire che Denver 2020 ci va vicino, ma non ce la fa.
Mm-hmm.
Okay. E Oklahoma nel 2011 ne aveva 5 dei primi 5, che erano i 4, e se mi tiri il quinto, se te lo ricordi.
Aspetta, no, voglio arrivarci, aspetta. Porca miseria.
Il quinto era uno che ovviamente ha tenuto con la squadra lì assieme. Il quinto era Jeff Green.
Ah, ma certo, ma certamente.
Il quinto era Jeff Green, quindi erano veramente, no, vabbè, insomma, i 4 famosi veramente erano.
Perché Jeff Green è stato anche giovane, è questo che mi, Jeff, no, Green è questo stato che giovane, mi ha fermato. Con l'impressione era, che abbia 36 giocatore, anni da 10 anni, ma
era, no, era un gran giocatore anche.
Sempre stato.
Jeff Green è entrato in questo famoso loop dei minimi di cui abbiamo parlato anche la volta scorsa, la puntata scorsa con Dani. Con questo non voglio dire che i Suns diventeranno la prossima Dynasty o altre boiate del genere. Dico solamente che se Sarver vorrà pagare a meno di imprevisti, che possono accadere, perché l'infortunio è dietro l'angolo sempre, o anche la litigata, qualsiasi cosa, i Suns saranno contender per diversi anni. E vedremo questo come il loro primo anno in cui erano contender, e inizialmente non ce ne siamo resi conto. Se Sarver vorrà pagare, perché quando hai 4 giocatori dei primi 6 di rotazione così giovani, che cresceranno dunque ancora, anche perché un paio veramente hanno fatto vedere che, cioè parlo di Ayton e di Bridges, ha fatto vedere che
possono crescere, sì,
ce ne sono tanti. Diciamo che se Sarve volesse pagare, tenesse insieme il nucleo di quei 4, più facendoci girare attorno un altro,
il veterano che si aggiunge, le cose varie, certo.
Non vedo onestamente come questa squadra non sia nelle prime 3 ad ovest per un po' di anni. Poi vuol dire essere, magari quest'anno qua secondo me era l'ultimissima delle contender, era lontano anni,
sì,
luce dai Nets, anni luce dai Nets,
vabbè, ovvio,
in una finals non li vedono neanche, erano secondo me anni luce, non anni luce, ma erano lontani parecchio dai Lakers rotti, però sti qua sono anche delle, per dirti, i Lakers con AD rotto, una volta che si è rotto AD, che ha giocato due gare, fatto due gare fuori, cioè poi i Suns non è che hanno vinto di lì o no,
no proprio... hanno vinto, cioè, vinto, ma quindi... il punto è anche che i Suns, oltre ad essere giovani, sono estremamente equilibrati e hanno giocatori chiave in posizioni equilibrate, quindi è molto più facile rimpiazzarli, cioè quando hai lo scorer in guardia che può anche crearti un po' con Booker, hai l'ala versatile, le due, perché butto dentro anche Cam Johnson, sinceramente, che ha fatto, che ne parlo dopo io in un punto, ma che è stato, ha fatto una bella run playoff. Cioè, quando hai delle ali che difendono e sono fisiche e tirano bene, hai un centro che sa giocare nel 2021 e che è giovane, hai uno che ha già non so quanti anni, cos'è il quarto, quinto, sesto, settimo?
Sesto
di Booker, che comunque sia, è già un mamma santissima ed è a sesto anno ed è ancora giovane. Oh, chiaro che il passo in più, l'ascensore è stato Chris Paul, non scopriamo nulla, però... Sì. Però non è una squadra che non può sostenere quello che è stato fatto quest'anno con i giusti aggiustamenti e col giusto
Andre,
tempo.
Per come la vedo io, Chris Paul non è stato nemmeno nei primi 2 giocatori ai playoff per i Suns. Ti dico questa cosa qua.
Beh, visto...
Cioè, so che è una cosa che... Però secondo me...
Non riesco a fare la classifica, però è vero che avendolo avuto un po' rotto,
Booker,
un po' assente...
Ayton, Paul.
Sì, ci può stare.
Booker, Ayton, Paul.
Non vado a discuterne, ma ci può stare.
Questa serie contro i Clippers senza Leonard, senza Ayton, non la vinci. Ma
ah,
proprio,
no, ma quello è sicuro.
Ma proprio la serie contro i Clippers non è stato il migliore dei Suns, è stato per distacco il migliore dei Suns, per come la vedo io. Poi magari per distacco, secondo me. Poi serie contro i Lakers, il migliore è stato nettamente Booker, il secondo migliore Ayton di nuovo. Serie contro i Nuggets, probabilmente sì, ti dico Paul Booker Ayton. Sì. E poi le finals, secondo me c'è stato quasi solo Booker e Ayton le prime
un
due
pelino,
partite.
Sì.
E poi è stato male, insomma.
Sì.
E quindi sì, insomma, secondo me questo poi vuol dire contender, ripeto, guardate cosa è successo ai Mavs dal 2000-2007, contender per strani, poi non ha vinto niente, quando sembrava che non fossero più contender, mettono assieme tre veterani e vincono.
Sappiamo che vincere non è facile in NBA, e vincere c'è una quantità di variabili che tu puoi controllare, di variabili che tu non puoi controllare, che entrano sempre in gioco. Però è chiaro che se la base con cui è costruita una squadra è buona ed è sostenibile, hai già un parti già bene nella corsa, diciamo così, ecco.
Guarda, onestamente, tipo se dopo il primo turno io avrei detto che al 70% vincevano, no 70 no, ma 60 vincevano i Nets.
Beh, vabbè.
Che è una no, perché è una cosa che, cioè, non vedevo veramente nessuno, nemmeno nel vicinato dei Nets, nemmeno nel vicinato dei Nets. La verità è che anche quando sei la squadra più forte per distacco sulla seconda, tu non hai mai più del 50-60%, ma proprio per distacco, perché poi può succedere di tutto.
Anche perché non è una questione di, come dire, non è una questione di super team, penso alla Miami del 2012, eccetera, che ok, avevi giocatori nettamente più super team enorme, eccetera, perché ormai c'è un equilibrio di super team che si creano e che le stelle tendono a gravitare l'una verso l'altra. E due, ormai si gioca meglio, cioè si capisce meglio il gioco e si trovano contromisure più efficaci, non per forza che ti fanno battere dei Nets, però...
Cioè, per dire, io penso che siamo tutti quanti abbastanza d'accordo che per l'anno prossimo i Nets siano...
Allora, non spoilerare il power ranking, no, ma sì, no, ovviamente
no, no,
sì.
No, però, insomma, ecco.
Ovviamente sì.
Ecco, i Nets hanno una percentuale di vittoria intorno, adesso calcolando le odd inverse, intorno al 35%.
Eh sì.
Oh, e sono, cioè, quanto di più distante dai secondi mi possa ricordare levati i Warriors di
stagione lunga, infortuni, devi comunque vincere 16 gare contro 3 dei migliori.
Vuol dire che due volte su tre che giochiamo la prossima stagione non lo vincono i Nets.
Sì.
Giusto per dare una prospettiva, certo. Cioè, certo. Per dirvi di quanto contano quanto conti il fattore culo. Quindi fattore tu devi essere contender e poi filosofia Ainge, tu devi essere contender e
devi
poi...
sempre stare lì, devi sempre stare lì e mordere. Se
esatto, punto che volevo dire, cioè di quelle due squadre, tre che abbiamo citato sopra, una è stata la squadra del What If, che era Oklahoma. L'altra abbiamo maledetto Danny Ainge una vita per come l'ha gestita. E l'altra, che era quasi, cioè, è diventata la dinastia più importante degli ultimi 10 anni. Quindi, insomma,
le basi sono buone.
Ecco.
Le basi sono buone.
Non vuol dire che diventerà quello, potrebbe essere Boston 2018, però...
Certo. Allora, i miei... allora io metto in fila i due punti più cicciottini miei, così avanziamo. Mi ricorderò di questa stagione per i playoff più condizionati dalle assenze, ma al contempo, e forse a causa di questo, più interessanti e divertenti / insoliti. Cioè, abbiamo già detto Davis, Kawhi, Harden, Irving, CP3 mezzo rotto, LeBron un po', Murray, e ne sto dimenticando tanti, perché ovviamente ogni squadra aveva praticamente uno o due che non erano della rotazione, spesso quelli veramente forti, sì, quindi ok. Sì. Ora, va bene, le criticità di una stagione compressa, ne abbiamo già parlato tanto, ovunque, qui su Twitter eccetera, non rivanghiamo alla questione, però forse la cosa bella è che c'è talmente tanto talento in NBA, c'è talmente tanta variabilità nel talento, che comunque sì, abbiamo avuto dei playoff belli, molto godibili, non a caso comunque i rating sono stati molto buoni, che si dica ma sono gli small market, non ci sono Lakers contro Brooklyn in finale, e sono stati benissimo, perché grazie a Dio la gente guarda il basket, non guarda soltanto
finals,
la squadra, finals stupende. Quindi, ma playoff in generale belle, cioè, e squadre che non ce l'avevano da tanto tempo. New York, Atlanta, Phoenix arriva alle finals, Giannis e Milwaukee che vincono, cioè tante cose, Lillard che diventa completamente pazzo all'inizio e fa una quantità di robe incredibili, il play-in che ha comunque riservato un po' di sorprese, anche Memphis che è assolutamente acerba per il momento, ma comunque Morant si leva lo sfizio di farne 47 contro Utah, cioè ci sono tante cose belle. Ho voluto fare una mini classifichina. Volevo fare le top 5, ne ho fatte 7, ma insomma è tutto un misto. Tanto vai, questa puntata vai. Qua non ha regole. Delle cose fighe di questi playoff. Classifica che non è assolutamente esaustiva e che non è assolutamente una classifica, cioè, in
parti
ordine.
Parti dalla 7 o dalla 1? Non è in ordine. No, posso vedere se le prendo?
Ah, va bene, dai, vediamo, vediamo.
Stoppata di Giannis.
Allora, ce l'ho.
Cioè, siamo d'accordo che è la roba più allucinante.
Ce l'ho.
Cosa? Non ha senso quella cosa lì. Ce l'ho. Oh, ti giuro di volta. Fa pazzi, bellissimo.
L'ho riguardata prima perché. Allora, a me la stoppata di LeBron su Iguodala, lasciando perdere l'importanza relativa, ma LeBron su Iguodala mi piace più perché il gesto tecnico della stoppata in corsa, saltando, volando, mi piace un po' di più. Ma il. C'è un misto tra coordinazione occhio-piede di Giannis. Perché Giannis fa un mini passo in più per rimettersi, quindi un po' culo, tra virgolette, che era già ben partito, però ruota nella direzione giusta, c'è un momento in cui praticamente con il piede destro fa... Allora, il piede sinistro è un po' sollevato, col piede destro lo scivola un pochino, non so come spiegarlo, insomma è un movimento normale che fai, però se lui avesse fatto piede sinistro, piede destro, piede sinistro, non ce la faceva a stopparlo. Siccome ha fatto piede destro... mentre era in bilico ha un po' strusciato col piede per spostarsi, tipo quando stai su una gamba e muovi comunque, ha fatto destro-sinistro e è andato su.
Quella roba lì non ha senso, comunque proprio per l'idea perché queste quattro vittorie in fila secondo me è un po' che distorto la narrativa. Cioè gara 4 sì. È stata decisa da quella roba lì e gara 5 è stata decisa dal fatto che Monty Williams si è dimenticato di chiamare, lo sto chiamando Monty Williams, proprio non Monty, Monty Williams, si è dimenticato di avere un time out
sì.
In gara 5, quindi ragazzi, per cioè veramente, cioè ci sono state due gare tirate e le ha vinte entrambe la squadra che poi ha vinto 4-2, quindi direi che
no
so far for finali monodirezionali,
no, esattamente.
Allora, altra cosa che deve esserci assolutamente, la schiacciata di Cam Johnson.
Ce l'ho.
Ce l'hai?
Ce l'ho, perché è una cosa bellissima,
è una roba allucinante quella roba lì, anche
è stata stupida. Gara 3
quella gara che hanno perso di 72 sì. Ma infatti per quello nessuno se la caga, però è una schiacciata incredibile,
però sì, di una bellezza assurda.
Vabbè, la scimmia di 3
sì, è la mia prima
la scimmia di 3 è incredibile,
è la mia prima.
Vabbè, non so se vuoi parlarne un po', se hai scritto qualcosa.
No, mentre... guarda, non ho scritto, ma vado a braccio. Il punto è, allora, The Block, ho già detto quello che mi ha colpito particolarmente per Giannis. La scimmia di 3, cioè... Questi playoff qua sono stati il coming out di 3 a livelli di grande palcoscenico e ne è uscito alla grandissima. E c'è, secondo me... Allora, a me non piace il fatto, ma poi io gioco a frisbee, nel frisbee non c'è l'arbitro e il fair play è elevato a regola base, quindi sono un po' molto hippie per questa cosa qua. Però a me una squadra che canta fuck you Trae Young, cioè di base vai a tifare la tua squadra, non a denigrare l'avversario, soprattutto la persona. Questa è la mia opinione, non importa, stica. Ma se tu denigri la persona e questa persona... ti fa, questa non è la stessa serie, però ti fa il buzzer beater con il silenzio dicendo "is quiet as fucking here", già mi era partito bene la cosa. Se poi contro i Bucks in gara 1, e questo mi piace, in gara 1, quando sa che potrebbe benissimo perdere, però è quella sensazione di essere veramente nel momento, e sta cosa del crossover, Oide va dall'altra parte, si ferma ancora, scrollatina di spalla e la mette, è una cosa di... Non lo so, è la come dire, è il me ne fotto che siamo ai playoff, è no, la basic joy of play proprio,
ma
cioè...
lui se ne fotte di tutti, ma poi una cosa che forse la gente non sa, ma questo qua, un'intervista che ha fatto Kirchner mi pare, Trae Young appena arrivato nell'NBA è stato preso come sponsor, quando gli cantano Trace Balding, no? Trae sta diventando il calcio.
Sì.
Trae Young quando è entrato nell'NBA è stato preso come sponsor da una non so cosa sia, è un prodotto per i capelli, una cosa che dovrebbe favorire la ricrescita, non lo so.
Madonna, Cesare, ma, Cesare ragazzi.
Ma una roba, no, Cesare com'era? Cesare, Cesare ragazzi, ragazzi era per i trapianti, attenzione, sì. Era per i trapianti. Questo qua invece è un prodotto tipo, non mi ricordo cosa fosse, però insomma, re della favola. Cioè, lui ci fa i soldi su questa cosa qua, ragazzi, ma non gli frega un, cioè, se gli fregasse di meno sarebbe un numero negativo, non gliene può fregare di meno. Quindi che tu gli cambi,
allora,
Trace Boyd,
lui ha certo firmato un contratto da 300 milioni di dollari con Rogaine, questa cosa, non so cosa, vedo cosa fanno, per essere, cioè, per letteralmente essere il, tra virgolette, modello capelli. Cioè, nel senso, lui è lì per i suoi capelli.
Io vi sto dicendo che, cioè, è, non gli è, no, 300 milioni mi pare tanto.
No, 5 anni, 300 milioni.
Comunque sì, mi ricordo che era una cifra alta. E lui comunque sì, sì, mi ricordo di questa cosa, quindi nel senso non gliene frega niente. Mi ricordo che era una cifra alta, ma mi ricordo, cioè, l'industria dei capelli è a cifre allucinanti attorno. E quindi
cosa fa questa, aspetta, devo capire cosa fa questa,
non gliene frega, okay, assolutamente nulla, anzi, cioè, gli state facendo pubblicità, quindi cantargli, cioè, proprio quella, io fossi in Trae Young, io dove giocassi contro Trae Young andrei a applaudirlo, lo sta giocasse contro di me per cercare, chiaro, di farlo rendere di meno, ma vabbè,
comunque sì, Rogaine è un, fa una serie di creme, spray e cose varie per stimolare la crescita dei capelli, e l'hanno, okay, e sono andati a cercarlo praticamente appena arrivato in NBA perché non potevano, sì, al college
da rookie,
e loro
rookie
hanno detto, siccome stai diventando pelato ce lo prendiamo, ma che figata,
cioè, per dirvi, cioè, per dirvi che, quanto gliene frega Trae Young, no? Perché bisogna anche un po' conoscere, perché cantare Trae Young is balding, vuol dire proprio essere, cioè, non avere idea di chi tu stia cercando di far incazzare, cioè, questo è proprio da stupidi, vabbè, comunque.
E poi è bello peraltro che in una lega in cui hai il lato virilità, uomini, cazzo, duri, LeBron diventa pelato, mette la faccetta, lui è tipo, sì, ho firmato.
LeBron avrà fatto tipo 10 trapianti, cioè, non lo so. Sì. Gobert, ho chiesto conferma perché quest'anno ho visto Gobert, ho detto, cosa è successo Gobert?
Cioè, Gobert sì, è diventato improvvisamente afro,
sì, figurati, no, ce ne sono n così, e lui se ne fotte, cioè, Rick Barry, famoso negli anni 70, giocava con la parrucca, no?
E
se ne frega, anzi ci fa i soldi, comunque, questi qua, quindi ne abbiamo tre,
sì.
Vabbè, i 50 punti di Durant,
sì, per forza, soprattutto i 17 sui 19 dai liberi, perché era la cosa per cui si criticava, si
no,
criticava.
Di Giannis dici tu, allora tu,
sì,
dici,
scusami,
di Giannis, quindi
di
sono
chi?
4, io dicevo anche i 50 di Durant.
Ah no, non l'ho messo,
non
no, no, di Durant,
okay, per
no,
me,
l'ho messo Durant,
per me quella gara lì rimarrà una cosa mai vista. Poi che cos'ha, gli ultimi tre quali sono?
Allora, ho, vabbè, devo mettere, ce lo ricorderemo per la strip e la layup con Holiday in gara 5.
100%, mi ricorderò anche della merdata che stava cercando di fare Chris Paul sulla schiacciata, quella cosa lì, facciamo,
sì,
finta che non sia mai successa, sì, perché, ecco, quella lì, ecco, quella roba lì, no.
Ho il Valley Hoop.
Ah, giusto, il Valley Hoop, ma certo, sì, beh, quella roba lì.
Il Valley Hoop, sì, ce lo ricorderemo, sì, perché sì, sì, il Valley Hoop, alla fine, per deciderla contro i Clippers, contro Denver, con, e in gara 2 con Ayton che viene servito da Crowder, va a schiacciare, schiaccia con la palla sopra il cilindro, schiaccia e nessuno in campo sa che non è interferenza se è su una rimessa. Quindi per cui c'è Ayton che schiaccia e corre indietro senza veramente festeggiare, ma con l'idea, ho fatto la stronzata.
Booker
ho fatto
era
la
l'unico
stronzata.
Che lo sapeva. Sì, Booker era l'unico che lo sapeva perché avevano già vinto così nel 2017-18 con una schiacciata di Chandler.
E quindi hai la metà degli avversari che dice no, 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 interferenza. Ayton che ha le mani, sai quando hai le mani sollevate ma non veramente completamente stese? Tipo, posso esultare o cosa? Questo mi ha fatto molto ridere.
Il video più bello è quello della prospettiva di Stephen A. Smith che rimane imbambolato. Cos'hai visto il video?
No, quello no.
Cercati su YouTube mentre parliamo del Valley Hoop Stephen A. Smith, e la reazione di Stephen A. Smith è una roba, Sì, effettivamente è stato un po' stupido. Effettivamente è stato uno dei momenti dei playoff allucinanti degli ultimi 10 anni, anche quello.
E poi ho un triplo premio. Cioè, lo do a tre perché sono tre più piccolini. Che sono l'alley-oop contro il tabellone da Trae Young a John Collins.
Ah, sì.
L'alley-oop contro il tabellone di Caruso a LeBron, perché farlo ai playoff è comunque una gran figata. E ho voluto metterlo non perché non è assolutamente nulla di entusiasmante, ma è un what if della Madonna, il piedone di Durant.
Madonna,
cioè un tiro di una difficoltà incredibile, che a un centimetro non dà il titolo a Milwaukee. Cioè, è una cosa comunque di una
pazzesca
follia.
Sì, ma per dire, torniamo qua al discorso che, cioè, non stiamo qua a parlare di Giannis che fa per dire quanto è allucinante, vabbè, come sport, e quanto sia allucinante che basare dei giudizi su una vittoria o sulla sconfitta. Vabbè.
Che figata. Il mio prossimo punto è stata la stagione anche, cioè un lato positivo e un lato negativo, allora dico lato positivo, la stagione delle feel good stories.
Allora, aspetta un attimo, prima, visto che tu esci dai playoff adesso.
Sì, non ho più playoff.
Allora io ti voglio dire il mio terzo punto, in realtà, che è ancora legato ai playoff.
Ok.
Che è una delle ragioni per cui mi ricorderò questa stagione qua, è il primo turno tra Clippers e Mavericks.
Ah, sì.
Cioè, probabilmente, sicuro, top 3 primi turni che abbia mai visto in vita mia, che abbia seguito in vita mia, quindi gli ultimi 18-20 anni, top 3 sicuro. Mi verrebbe da dirti top 2, ma potrei sbagliare. Top 2, perché ovviamente l'altro è il famoso Spurs Clippers, primo turno incredibile, quello deciso dal
buzzer di Paul. Dal Paul senza gamba,
si rompe, esatto. Comunque, non, secondo me non abbiamo realizzato ancora che serie sia stata. Doncic ha chiuso la serie a 36-10-8, giocando almeno una partita senza essere in grado di girare il collo, letteralmente. Tirando 49% dal campo, 41 da 3 e 53% ai liberi.
Cioè,
tu pensi a cosa poteva essere? Cioè, questa qua poteva essere tipo una serie da
42-10-8,
41-10-8, una cosa
Madonna
così.
Madonna santa.
Sì, contro i Clippers che avevano
sì,
Kawhi,
non contro gli ultimi scemi del gruppo.
Oh, una roba allucinante. Kawhi 32-8-5, gli split di Kawhi sono bellissimi, 61-43-90, 72% di true shooting.
Madonna.
E anche i Clippers quest'anno qua hanno di che mordersi le palle. Però vedete quante squadre hanno di che mordersi le palle. E i Lakers, e i Clippers, e i Nets. Alla fine era una di quelle lì che si doveva mordere le palle, forse. Neanche per dire, no? Gara 6 di Kawhi me la ricorderò per tanto. Doncic con 3 prime metà gara sopra i 25, 6 metà gare, 6 metà gare sopra i 20, prima metà. Cioè, sono cose, cioè, 3 sopra i 25. Vabbè, Clippers hanno tirato due squadre che hanno 122 di offensive rating, i Clippers 117 Dallas, 49-37-84 gli split dal campo per i Clippers, 46-39-71 di Dallas. Paul George anche, ha fatto una serie pazzesca. Sono state gare in cui veramente è entrato di tutto a tutti, l'arrivo in volata di gara 2, la rimonta dei Clippers in gara 3, la volata in gara 5-6, una serie incredibile. Cioè, credo sia uno dei primi turni che io riguarderò fra 10 anni dicendo, cacchio, quella serie lì me la ricordo, Madonna se me la ricordo, qua succede questo. Una serie incredibile, serie bellissima, miglior serie di questi playoff, sì, senza troppi dubbi, un primo turno così raramente si vede.
Sì. Dal punto di vista dell'importanza relativa, visto il primo turno, è assurdo. Cioè, chiaramente Western Conference Finals, cioè stessi feel proprio. Quindi sì. È stata, uscendo dai playoff, è stata la regular delle feel good stories. La controparte è stata la regular del Covid e delle assenze. Questo ne parlo dopo rapidamente, perché è un punto triste, non voglio parlare di robe tristi. Atlanta, Phoenix, Milwaukee, New York, gente che torna ai playoff, gente che convince. Atlanta che inizia la stagione un po' in sofferenza, c'è i dubbi di screzzi fra Collins e Young, Young che sciopera per 2-3 gare dopo, praticamente non prende più un tiro. E poi si sono rimessi a posto, nuovo allenatore che aiuta, è stata Phoenix, non parliamone, ovviamente abbiamo già parlato abbastanza, Milwaukee anche, stagione in generale buona nel senso che a parte i playoff, stagione in cui, l'abbiamo detto, hanno provato a cambiare qualcosa, sono ritornati un pochino all'ovile durante i primi turni di playoff in cui non vedevamo più le cose che avevano fatto in regular e ci dispiaceva, le hanno un po' ritrovate quando serviva, ben per loro. New York, che torna con un allenatore che, su cui non tutti, a parte Cosimo Sarti, avrebbero scommesso al momento dell'assunzione, con RJ Barrett che ha ripreso piede, con il miglior Randall della sua carriera, non tanto solo per numeri, ma per responsabilità, leadership, creazione di gioco. Randall che ha chiesto, cioè che voleva andare a New York, poter mettere il mattone nella rinascita, l'ha dichiarato lui ai microfoni di Woj.
Sì, belle, Rose, per l'amor di Dio. Proprio la cosa che mi è più piaciuta di questi Knicks è che sono proprio la squadra di New York. Cioè,
sì,
tutti i Knicks che hanno... Ci sono delle squadre che per vincere, ma proprio storicamente nel calcio, nel basket, devono avere un'identità,
sì,
no? Quindi non so, penso al calcio, l'Inter vince quando è una squadra rognosa, allenato da allenatore rognoso, per dirne una, no? Una squadra rompiballe, fortissima in fase difensiva, allenata da allenatore rognoso, roccioso, in generale. I Knicks ugualmente vincono quando sono una squadra, Dio buono, cioè io penso ai Knicks, penso a Patrick Ewing.
Certo.
Penso al 99, penso a Sprewell, alla
a
Houston,
Starks, certo, no?
Sì.
Ed è curioso perché è la città più glamour del mondo, però l'anima della squadra è molto più sporca, molto operaia.
Vincono, okay, con Coso che rientra dentro, no, con Frazier che rientra a mezzotto.
Sì, 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 c'è questa cosa di veramente di non so, di squadra dura nella città delle superstelle, eccetera, che pur la città essendo a livello,
scusami,
di...
Scusami, ti ho detto Frazier, ovviamente, King. Frazier è quello che ha fatto 36 più 19, King, sì. Ok, scusa, okay. Sì.
Tranquillo, tanto non non seguivo a quel tempo, non ricordo fresco.
No, neanche io, però è una storia famosa di King che gioca a mezzo rotto.
E mi stupisce perché tipo una città come Los Angeles ha un certo tipo di glamour, Hollywood, eccetera, e i Lakers hanno proprio copia e incolla la stessa vibe. New York è la città degli affari, della moda, della gente super ricca, di tutte le aziende che chiama, e la squadra invece è più, sembra più Detroit, Dio santo, quando vince che altro. Detroit che in realtà la cui squadra è strettamente legata alla vibe della città, cioè poveri operai duri e puri e si mazzola. Cioè, proprio è una cosa curiosa, ma anche questa qua è una bella storia. E poi i giocatori, ne ho qualcuno, ma ce ne sono molti di più, però il trittico Phoenix, Ayton, Bridges, Cam Johnson, Cam Johnson ha dimostrato il fatto che non è stupido non puntare al potenziale nelle prime 12 scelte in lottery, che puoi anche puntare su quello che ti serve ora e prendere un giocatore che sa fare tutte le cose, e peraltro aiuta il fatto che sia enorme. Bridges, idem i progressi che ha fatto, il lavoro che ha fatto, la capacità che ha avuto di creare, di andare a cercare punti fuori dalla comfort zone.
E posso dirlo, comunque tra tutti il più deludente ai playoff, Bridges.
Peraltro, pur avendo giocato bene, ma in alcune volte sì. E poi Ayton che è Ayton misto, un uomo che mi ha fatto mettere le mani nei capelli e poi ha fatto dire, ma sai che sì, avremmo dovuto comunque prendere Doncic. Però sai che comunque, dai, cioè, è una roba assurda sta cosa.
Oh, cosa che noi dicevamo a novembre dell'anno scorso, se ti ricordi, se Ayton diventa 70% di Gobert al ferro e in più riesce a cambiare,
esatto,
i Suns sono contender.
L'abbiamo azzeccato, sì. Ma poi anche, penso a Treman, che ha avuto il coming out party ai playoff, ma comunque sia,
Madonna,
appunto, feel good story. Ma la feel good story più grande, secondo me, è Nicola Batum.
Vabbè,
peraltro, facciamo anche un link con le Olimpiadi, in cui è stato nettamente il migliore della compagine. Cioè, Quest'uomo che, in infortuni, era a Charlotte con un contratto pesantissimo, non giocava più perché era comunque fuori dalla timeline, ma è sempre stato un giocatore estremamente duttile, utile, versatile e intelligente, che è il giocatore per cui una squadra che è foderata di talento come i Clippers hanno bisogno in maniera viscerale. E il fatto che l'abbiano ripescato, che siamo andati a cercarlo, la sua storia, andate a cercarvi le interviste, la sua storia, il fatto che era veramente dubbioso sul fatto se avrebbe potuto trovare un altro contratto, che siamo andati a cercarlo, che la gente gli ha telefonato, che c'è gente che ha telefonato a Fortissimo. Parker per avere il suo numero, per chiamarlo, eccetera eccetera. C'è andato, c'è stato un momento nella regular season in cui il quintetto Clippers con Batum titolare era primo nell'NBA per net rating con un più 34.
No, ma Batum ha fatto una stagione dei playoff veramente commoventi. Fra l'altro, piccolo dettaglio che non abbiamo dato una puntata della free agency perché è uscito dopo. Secondo anno del contratto di Batum è player option, quindi un po' meno bene per i Clippers, però pare anche che i Clippers abbiano un'atmosfera così buona all'interno dell'organizzazione che i giocatori accettano di rimanere prendendo volentieri qualcosa.
E anche qui il discorso iniziato, l'abbiamo detto, già imparato l'anno scorso, quando è iniziato a sparare via la gente che dello spogliatoio dava fastidio, ragazzi.
Quindi insomma, quando hai quelle premesse lì, alla lunga qualcosa vuol dire, qualcosa vuol dire.
Sì, e Kawhi ha rifirmato per un sacco di tempo, quindi insomma...
Sì, rilasciando, mollandoci un sacco di soldi, uno potrà dire sì perché al ginocchio così cos'ha.
No.
Non avesse... La verità è che a questo punto qua Kawhi avrà detto, ma sai cosa, vabbè sì, sono con il ginocchio un po' così, però loro mi danno il contratto, qua mi trovo bene, sono a casa, magari aiuto a firmare un altro con i soldi che risparmiamo, sai che...
Certo.
Quella dice che i 4 anni di Kawhi sono una grossa vittoria per i Clippers.
Assolutamente. Ma quindi è una storia con una stagione con tante belle storie, con tante belle feel good story, che sono una cosa che mi fa tanto piacere vedere. E ne ho senza dubbio dimenticate parecchie, però a me hanno colpito queste qua. Sono contento soprattutto, e ho tenuto Batum come ultimo, perché Batum, lo dissi già quando abbiamo parlato al tempo, conoscete la mia filosofia di basket, il giocatore collante, il Kirilenko, Shane Battier, quello che sa fare un po' di tutto più che mediamente bene, ma nulla in maniera eccezionale, e in più è intelligente, che è un giocatore che devi saper mettere in un contesto, ma solamente in un contesto è un acceleratore di prestazioni, di risultati incredibile. Proprio è un moltiplicatore, ecco, lui è un moltiplicatore.
Quindi tu quanti punti hai fatto?
Io ne ho fatti 2. Playoff, cose fighe dei playoff e film. Ne faccio un altro.
Poi gli ultimi 2 miei sono veloci.
Allora, ne faccio un altro. Faccio quello triste, così poi chiudiamo con le cose belle. Mi ricordo questa stagione perché è stata questa la vera stagione con l'asterisco. Se vi ricordate, andiamo nella preistoria recente. Prima metà della stagione Washington ha saltato 10 partite, non so quante, un lazzaretto, tutti col Covid, tutti che erano in contatto con qualcuno, tutti, ogni settimana saltava. Sono state una mina vagante nella Lega. La stagione spezzata in due per poter riorganizzare la schedule, recuperare le gare perse. Toronto, che per ragioni di sicurezza deve andare a Tampa, non è la causa del loro naufragio quest'anno, ma senz'altro non ha aiutato. 122 giocatori che hanno saltato qualche gara, da tante o poche, per gli Health and Safety Protocols. Una lega meno matura, una lega completamente, non voglio dire falsata, però insomma, difficilato. Peraltro, giocatori che hanno saltato per health and safety, quindi per precauzione, non per veramente stati malati, durante Embiid, Leonard, Butler, Paul George, Ben Simmons, Holiday, Irving, LaVine, Harris, Bill, giocatori di primissimo piano, non il comprimario che sti cavoli. Boston ha, questa è una statistica che già avevo dato quando abbiamo parlato, quando abbiamo fatto gli Alternative Award, abbiamo fatto squadre giocatori più sfigati. Boston ha saltato 167 giorni lavorativi dei suoi giocatori.
Sì, sì.
Tutto cumulativo. Cioè vuol dire, non 167 partite ovviamente, però 2-3 giocatori per questa partita conta per 3, quindi capite che vuol dire una media di praticamente 2.0001 giocatori assenti a gara, se facciamo la media. Poi ovviamente erano a cluster, si ammalavano in 5. Poi... Dallas 118, Toronto 116, Miami 116, Chicago 98, Satoransky è stato un mese fuori solo per health and safety, Fournier anche, Anthony Towns 25 giorni, Tatum 18, eccetera. Quindi insomma, una delle ragioni per cui la stagione con l'asterisco non è quella della bolla, in cui anzi si era messo tutti quanti allo stesso livello, la stagione con l'asterisco è questa qui. in maniera netta. Poi l'asterisco, non credo al valore dell'asterisco per invalidare una vittoria, perché tanto qualunque, gli asterischi sono ovunque. Però la stagione che è stata molto diversa di come sarebbe stata nella dimensione parallela in cui il Covid non esiste, ecco, notevole come cosa.
No. Sì, ti dico, io sono proprio contrario agli asterischi in maniera... No,
è uno sport di squadra automaticamente, cioè non è il tennis che dici sono uno, l'altro è uno.
Mi viene in testa veramente un asterisco che veramente metterei davvero, guarda, no proprio sono contrario, però sì, questa stagione qua è stata più complicata della scorsa sotto molti aspetti, ecco, mettiamola. Senti, una cosa che invece io credevo che tu avessi, a quanto pare non ce l'hai.
Ne ho ancora due, attenzione.
Io mi ricorderò questa stagione per... acceleriamo poi perché siamo andati tardissimo. Per la trade Harden.
Sì, ce l'ho.
Ce l'hai?
Ce l'ho.
Perché è stata una cosa assurda. Cioè, è assurdo perché questo qua letteralmente ha fatto andare all-in la società. Ho perso il conto per quanti all-star. Direi tre, no? Howard, Paul, Westbrook... Tre volte su tre sembra che la cosa sia saltata, perché a un certo punto o lui si è stufato di quello vicino a lui o lui, gli altri si sono stufati di lui. Si impunta, si presenta in un ritardo clamoroso al training camp, una partita ufficiale viene rimandata perché lui era ad una festa nel mezzo di una pandemia, fondamentalmente, perché prima gara di Houston viene rimandata per quello alla fine, perché Houston manca un giocatore. Faccia da culo, eccetera. Non solo, va anche nella squadra che a quel punto lì viene definita probabilmente la squadra più ridicola di sempre a livello di talento offensivo, cioè non talento puro offensivo, non dico che sia una squadra più forte di Golden State del 2017, no. però insomma a livello di talento offensivo probabilmente è ancora peggiore, ma non solo, in quella trade lì oltre a un botto di scelte vengono mossi altri giocatori grossi, Oladipo, Lever, Allen, insomma credo sia stata la trade più eclatante dell'ultimo decennio, una delle trade più eclatanti dell'ultimo decennio,
sì.
E me lo ricorderò perché è la prima ed unica volta che abbiamo registrato un podcast
alle
mattino 7
di mattina, tipo, sì.
Prima di andare a lavorare è stato successa la cosa nella notte, noi ci siamo fiondati a registrare un podcast, sì, per dire la portata della notizia.
Penso che abbiamo iniziato alle 7.30, finito alle 8.30 tipo, no? Beh, cioè, per andare a lavorare. Sì, aggiungo la piccola cosa.
Cioè, mi ricordo che stavano ancora uscendo notizie. Cioè,
sì,
dettagli.
Sì, sì. Abbiamo iniziato la giornata bene. L'abbiamo conclusa come facciamo di solito, è iniziata così. No, oltre a quello che hai detto tu, è la prima volta a mia memoria che c'è un super team in cui ci sono tre creatori di gioco di base che in uno contro uno possono già vincerti, non voglio dire una serie playoff, ma parecchie partite. Cioè, un ISO, forse un ISO di Durant o Harden o Irving è una strategia percorribile per la regular, ne hanno tre. E poi la cosa che è illegalissima e che è la cosa che su cui io metto di più l'accento su questa cosa qua è che non c'hanno dei comprimari pescati giusto per far numero, hanno dei comprimari che sono estremamente utili,
no.
Cioè Jeff Green è partito, però Jeff Green insomma ovunque va fa bene ed è utilissimo in quella squadra lì e sarà utilissimo adesso a Denver, ma caspita, Bruce Brown, che è un giocatore che era sovrautilizzato in un certo senso a Detroit, sì. E qui è sottoutilizzato, ma l'hanno specializzato. Cioè, in pratica loro hanno tre creatori totali più tanti operai specializzati che fanno molto bene il loro lavoro, per cui sono per appunto specializzati. Che è una ricetta per un mostro, offensivamente parlando. Hanno ridato vita alle gambe di Blake Griffin, che si è dimostrato un giocatore molto più utile di quello che potevamo sospettare. Testimonia sì del fatto che è un giocatore intelligente che sa adattarsi alle situazioni. E...
testimonia del fatto che il contesto lavorativo per tutti i lavoratori,
esatto,
è importante e loro sono lavoratori.
Esattamente.
Speciali, ma sono lavoratori.
Esattamente. Hai uno tra i migliori tiratori da tre che gira intorno ai blocchi dell'NBA con Joe Harris. Avevi Shamet che ha fatto comunque i suoi trentelli, li ha sparati ogni tanto, ora è da voi a Phoenix, cioè nel senso siamo ai livelli dell'illegalità non solo per talento grezzo che è molto più alto offensivamente di penso qualunque cosa, forse appunto, cioè Golden State era più forte ma non era lo stesso tipo di talento offensivo singolare, perché Thompson palla in mano non crea come Harden o Irving o Durant, però santo Dio,
No, il fit offensivo di Golden State era una roba allucinante.
Vabbè, ma Golden State è stato bellissimo perché è stato il sistema, un po' il sistema Spurs del Beautiful Game, però sotto doping totale, sì, perché hai gente che no.
Però insomma, diciamo che il talento offensivo di sti Nets qua è incredibile. È incredibile. Sì. Ripeto, su due lati preferisco probabilmente quei Warriors, però so.
Sì, ma vabbè, ma non possiamo neanche fare un confronto così proprio parallelo.
No, infatti, è un confronto del manga, queste cose qua. Sì, infatti, scusate, io sono per abolirle queste cose, hai ragione.
Però se parliamo di squadre offensivamente più spaventose degli ultimi 20 anni, ne abbiamo due nel giro di 4 anni.
Senti, io ti dico il mio quinto allora, che credo sia un po' più triste del tuo.
Oh.
Io mi ricorderò quest'anno qua come, credo, però tutti gli indizi sembrano puntare lì, come l'ultimo anno di Embiid e Simmons insieme.
Guarda, sai che volevo metterlo con è l'anno della morte cestistica di Ben Simmons, però non l'ho messo.
Non lo so, però l'ultimo anno, io l'ho messa come ultimo anno di Embiid e Simmons insieme.
Ma ovvio.
In 4 anni insieme, questi qua hanno fatto, perché dico questa cosa qua è una cosa importante, però 4 anni insieme, questi qua hanno fatto 7 All-Star Game, 5 All-Defensive First Team, 4 all no, all defensive first team, non all defensive team, scusate,
okay.
Questo qua è un errore. 4 all NBA, un rookie of the year, e praticamente tutto questo è arrivato negli ultimi 3 anni insieme. Cioè, tu levi un All-Star Game e il rookie of the year sono tutti arrivati, cioè 6 All-Star Game, 5 all defensive, 4 all NBA negli ultimi 3 anni insieme. Non è spesso che si vedano due compagni così titolati, tra virgolette titolati, non andare oltre al secondo giro mai, e per di più avendo sulla carta, oh, sapete che sono il più grande fan del fit e di costruire le squadre magari con un po' meno talento e più fit, quindi so perfettamente che il fit dei giocatori che hanno messo attorno non era il migliore, anzi, però 2018-19 gli ha messo vicino Butler, cioè Jimmy Butler,
porca,
quello che un anno dopo è arrivato alle finali, non dico da solo, ma quasi, e Tobias Harris, 19-20 Harris Horford, 20-21 gli ha messo vicino Harris e Green. Tutta gente che da altre parti ha fatto il terzo quarto violino vincendo titoli.
E prima c'era, secondo me, la squadra meglio fittata con Redick, Bellinelli e
sì,
gli altri.
Sì, dico, cioè di talento. No. So, quindi ti ripeto, so perfettamente che è una questione di fitte e via avanti. Dico che, secondo me, ci ricorderemo di questa coppia per questa loro incredibile quantità di talento, ma per un fit così cattivo, secondo me, tra loro due... da rovinare qualsiasi cosa attorno.
Incredibile.
E onestamente non mi sento nemmeno di dare tutta la colpa a Simmons io. Perché?
No.
Perché se sei veramente Gesù Cristo, una volta su 4 anni la squadra oltre il secondo turno la porti. Anche perché alcuni secondi, cioè, nel senso, quest'anno qua è stata veramente brutta, eh.
Sì.
Quest'anno qua è stata veramente brutta e ti dirò, parzialmente anche per Embiid. Perché difensivamente parlando Embiid mi è sembrato, cioè Embiid oh, sarà il ginocchio e questo e quello, però ragazzi, diaminaccio,
sì,
non puoi, un anno è la crisi intestinale che ti fa saltare 2 gare, e un anno è il ginocchio, un anno è, cioè sei sempre lì, sei sempre, non è che la solita scusa di perdi e chi perde parla e...
No, ma sono d'accordo. Il problema, non parlerò di Simmons ancora nell'ultima puntata della stagione e delle 2 stagioni, però non voglio anche dire triste, è curioso che una squadra che ha fatto un processo, gioco di parole intended, cioè il process, che è stato così estremo, gli ha portato dei giocatori che per caso, perché ovviamente dipende dal caso, dall'annata, dalla scelta, dalla pick, fossero così forti sulla carta, così utili in campo sulla carta, e però per lacune piccole e grandi, combinato disposto di queste lacune, non si è mai riusciti a. Io a Simmons non perdonerò mai il fatto che non sia Giannis mentalmente. Cioè io non gli perdono il fatto che non vada a picchiare.
Parleremo un po' dopo di Summer League, però io, cioè, capito che quando vedo Jalen Johnson, che è la versione discount di Ben Simmons, usato come io vorrei vedere Ben Simmons usato, essere usato e letteralmente dominare partite di Summer League, con poi Summer League, dall'altra parte c'è l'NBA, però cioè nel senso io dico ma cazzo, ma è così complicato fare queste cose qua, cioè non voler essere quello che ha la palla in mano, avere un tiro dai 4 metri, prenderselo, avere un, sono così cose come portare blocchi, essere attivo off ball, quello che hai fatto per un mesetto inizio anno, poi esatto, ti sei rotto le palle perché...
esatto e questo qui si gioca tutta la critica che io sono anni che faccio a Ben Simmons, che è una questione ovviamente mentale, perché con quel fisico lì, se non sei un grande tiratore, non importa, vai a fare botte.
Poi, ma tu hai visto il tweet che ha messo l'altro giorno, quello che lo sta preparando in estate?
Quello che sta tirando da tre con Rondo?
No, vabbè, quella roba lì, vabbè, lasciamo stare. Quello lì mi ricorda il video delle 10 traverse in fila di Ronaldinho. Cioè, secondo me è stato uno lì che ha fatto il video. C'è uno che viene pagato solo per fare il video e poi tagliano i 2 minuti, 30 secondi in cui ne mettono tutti quanti. A parte quello, c'è questo video in cui... stanno allenando Simmons nel pick and roll, nel tiro del pick and roll, e Simmons si trova a fronteggiare ovviamente una finta difesa sul pick and roll, in cui uno passa sopra al pick and roll contro Simmons, guardate come accelera, come arriva il ferro, quante point guard,
ma chi passa sopra il ferro
con Simmons, chi ma dove, ma stiamo scherzando, sopra il blocco così, ma chi ci parla, ma stai scherzando, cioè, ma queste cose qua mi hanno fatto, quindi sì, vabbè, però non voleva essere solo su Ben Simmons questa cosa qua. In generale è molto curioso, secondo me ci ricorderemo a lungo. Allora non ci ho pensato, vorrei, però mi piacerebbe vedere se ci fossero state coppie di compagni con tutti questi risultati individuali che non siano mai arrivati nemmeno alle conference finals, cioè 3 anni di queste cose, di questi risultati individuali pazzeschi, non siamo arrivati neanche alle conference finals,
e non avendo intorno il deserto, avendo intorno giocatori non fantastico fit ma buonissimo talento
oltretutto.
Sì, Philadelphia grande. Philadelphia ha quell'impressione che è sempre, cioè che è come l'amorosa con cui sai che non può funzionare, però adesso teniamo botta, però sai che in fondo Dio buono c'è qualcosa che non va, di completamente fallato alla base, e sai che un giorno o l'altro arriverà il momento, però invece che chiuderla prima, cioè vendere Simmons un anno fa,
mamma mia che nota bruttissima,
anche perché peraltro il famoso discorso che noi facciamo qua, che è un discorso di base, cioè vendi quando il prezzo è alto a costo di perdere una stagione, una mezza stagione buona. Cazzo, adesso il prezzo di Simmons non è mai stato così basso,
è sempre giusto alla fine, è sempre giusto vendere altro, non si sbaglia mai, si sbaglia quasi mai, cioè per lunga vita. Senti, qual è il tuo ultimo punto?
Il mio ultimo punto è che questa qui è stata asterisco la stagione migliore di Stephen Curry.
Ci avevo pensato anch'io.
Asterisco ovviamente, perché c'è l'MVP unanime, c'è il primo MVP, tutto quello che volete, però 32 punti di media a 32 anni con il 42% da 3 su 9 tentativi. Non voglio andare, lo avete visto giocare, io l'ho anche già detto qua, penso avessi già detto qua anni fa, se non ho detto qua l'ho detto a te in privato, insomma. Quando ritorno a una dimensione più passata, tra virgolette, antica, del più come dire, istintiva del guardare il basket, cioè quando non mi concentro col cervello ma mi baso soltanto sul cuore, tra virgolette, io ho un netto ricordo di Kobe Bryant che ha palla in mano, passa a metà campo e la sensazione netta che lui controlli tutto quello che accade sul campo, cioè lui decide se si vince o si perde. Io ho iniziato a seguire l'NBA in maniera regolare più o meno verso il 2008-2009, ma ho iniziato a seguire, a guardare ogni giorno gli highlights e tenermi informato di più, è diventata quotidiana nella stagione 2010-2011, che è stata la stagione in cui Kobe ha messo una fila di buzzer beater, e di game winning shot, contro Miami, contro Sacramento, è stata veramente una stagione in cui ne ha messi penso 5 o 6 e quindi questa sensazione di destino manifesto. Chi ha studiato storia degli Stati Uniti sa che è uno dei pilastri della cultura degli Stati Uniti, è il concetto di destino manifesto, cioè noi siamo i salvatori del mondo perché è il nostro destino. Io non ho mai sentito il destino manifesto così forte come con Kobe Bryant quando passava la metà campo e tutto il mondo diceva adesso è fine, cioè possiamo anche sparargli, abbiamo perso o abbiamo vinto se è la nostra squadra.
Post Pechino mentalmente era una persona bella, sì.
Pechino ha veramente dimostrato chi fosse. LeBron ha questo, ma LeBron essendo un giocatore più altruista come approccio mi faceva meno questo effetto, e io pensavo che essendo diventato adulto e avendo perso un pochino la benedetta ignoranza tra virgolette del basket, pensavo che il cervello avesse mai preso sopravvento e quindi posso ovviamente ammirare il gesto tecnico, posso apprezzare la tattica, ma quando ho visto Steph Curry sono ritornato a quel livello di non esistono più le regole, cioè non prendiamo più appunti per parlare nel podcast di questa gara, guardiamola solo. E
sì.
Ed è una cosa che è veramente è un lato un po' romantico, ma sapere di avere un giocatore che mi fa completamente dimenticare la razionalità è una cosa veramente bella, e quindi io onoro veramente enormemente Stephen Curry per una stagione del genere con una squadra che ovviamente non era assolutamente ai livelli dei Golden State dinastia, no. Con un lavoro, un carico sulle spalle offensivo infinito, però però che cose incredibili.
Sono molto curioso di vedere come tornerà Thompson l'anno prossimo.
Sì.
Ne parleremo poi nel power ranking, però
chiaro.
L'anno prossimo l'Ovest sarà divertente.
Ecco. Madonna, sì. Santa,
molto
sì.
Divertente, proprio molto molto molto. Senti, questi guardi, che dici? Passiamo a parlare un po' di Summer League.
Allora, fammi dire soltanto una cosa che non ho detto prima e che voglio dire. Grazie mille, Dani La Starita. Non ti ho citato, è l'ultimo episodio, ma è giusto citarti. È giusto citarti.
Assolutamente. Senti, Summer League. Allora. In velocità, perché stiamo già sforando ogni tipo di. Massimo che ce l'avamo messi cose, però come al solito Summer League, quali sono le regole Summer League?
Guarda, io ci tengo tanto a dire una cosa che mi piange il cuore, ma non ho visto neanche una gara e volevo veramente, perché la mia vita, se mi seguite un pochino capite, sto diventando un ristrutturatore di casa nel tempo libero e quindi veramente non ho avuto neanche un momento.
Cioè non è che veramente stai seguendo, il problema qual è? Il problema cioè, è che ha comprato una casa da ristrutturare e sta ristrutturando da solo, cioè questa è un uomo veramente con... Cioè, con una forza di volontà.
No, quella è la donna. Io obbedisco. No, comunque sì. Comunque
la
sì,
donna cioè... come Kobe Bryant, post Pechino.
Ah, ma uguale. Ma lei, no, ma veramente lei lei c'ha la Mamba mentality per il lavoro. Cioè, ci sono momenti in cui tipo arriva, sono un po' stanchina. È una settimana che dormo 4 ore a notte per lavorare e poi torno a casa e mi metto a tinteggiare alle 2 di mattina. No. Ma non so, forse se... Quindi ecco, mi spiace. Comunque guarda, dico solo questa cosa sulla Summer League. La regola della Summer League è che non bisogna assolutamente reagire troppo, perché il livello è talmente più basso, eccetera. Cosa guardi in Summer League? Si guarda il giocatore che spicca in Summer League perché spicca. Cioè non guardi quanti punti fa, guardi come gioca. Perché di giocatori che fanno trentelli in Summer League ne abbiamo avuto 100.000 e li troviamo in Europa o in Cina due mesi dopo.
Infatti, cioè non ci sono due tipi. Allora, secondo me c'è un tipo di giocatore che è quello più facile tra virgolette da individuare, che sono i secondi anno che sono troppo forti per la quella secondo me è la cosa più importante da vedere.
Nettamente.
Secondi anno, esatto. E secondo me quest'anno questa è stata parecchio influenzata perché l'anno scorso non c'è stata una Summer League. Quindi quest'anno qua io non ho, allora, ho visto tanti pezzi di Summer League, ho visto tanti condensed game, tanti highlight, ho visto pezzi di partite parecchi. L'anno scorso, secondo me, due anni fa, scusa, nel 2019, secondo me l'ho seguita meglio, proprio ho visto di più.
Anche io l'ho guardato un sacco, sì.
Però l'impressione che ho avuto quest'anno è di una Summer League di un livello molto più elevato rispetto agli scorsi anni. Cioè... dal più elevato al molto più elevato
sta tutto salendo, la G League, l'Eurota, tutto salendo.
Che altro, sai cosa, anche tanta gente del secondo anno che non ha fatto la Summer League l'anno scorso perché non c'era e quindi l'hanno mandati qua, per dirtene una, alcuni giocatori proprio che, ma ti dico Desmond Bane non doveva fare la Summer League,
no.
Cioè gli hanno dato palla in mano, ha fatto quello, un po' quello che ha voluto palla in mano, ha fatto quello che ha voluto off ball. Tyrese Maxey non ha senso, non ha senso, non abbiamo visto niente, cioè era troppo più forte di tutti gli altri, non abbiamo imparato niente da Tyrese Maxey.
Certo.
Bane e Maxey in altri anni vanno lì il primo anno, fanno bene alla Summer League il primo anno, non li vedi più.
Certo.
Maxey ha deciso delle gare di playoff, quindi cosa?
Sì.
Non lo so, un altro che mi è... non so, Tre Jones, per dirne una. Mm-hmm. Tre Jones è un altro che secondo me già l'anno scorso in Summer League avrebbe fatto strabene. E sì, possiamo tirarne fuori qualcosa, possiamo tirare fuori qualche miglioramento rispetto a quello che già sapevamo in fase di draft, però insomma è un pronto a giocare backup minutes da guardia per gli Spurs. Lo sapevamo già l'anno scorso aveva davanti DeRozan, che alla fine ha giocato praticamente punk, comunque point forward, Mills, White, Murray non ha giocato, ma sapevamo che Tre Jones in questi contesti qua avrebbe è avanti via così. Quindi quest'anno qua la categoria di quelli troppo forti per la Summer League per me, Pritchard, che secondo me è stato
Pritchard,
distacco, il miglior giocatore,
sì,
della Summer League. Una serie di persone così che non dovevano presentarsi in Summer League, cioè non dovevano veramente presentarsi in Summer League. Si sono presentate perché, ma se ne sono alcuni, non so, Quickly, perché sì. Quickly in Summer League, cioè Quickly ha fatto bene, no? Però non l'ha mai fatta, vai lì, non giochi da un po', ti diamo più palle in mano, più responsabilità, cose che faccio nel primo Summer League te la fanno fare la seconda, ma certo, la prima. Patrick Williams, un altro che ha avuto palle in mano, ecco, Patrick Williams mi è sembrato, il tiro è ulteriormente migliorato secondo me, palle in mano ancora evitiamo. Quindi diciamo che non ho visto gente, cioè da quelli del secondo anno ho tirato fuori veramente poco perché sono zero indicazioni, non ho visto nessuno che palle in mano sia migliorato, che dici bah, ha fatto un salto, non ho visto nessuno. Ho visto bene Toppin, però il problema è che Toppin ha giocato come giocava al college, in questa Summer League, e non come lo fanno giocare a New York. Quindi è normale che Toppin fosse uno dei più forti della Summer League. Il problema è quando poi deve fare il 4, star fermo nell'angolo, difendere in aiuto, quelle sono cose che Toppin non sa fare, non rollare mai, non... quindi secondo anno onestamente non ho visto nessuno che mi ha fatto dire boh, una roba. Forse Tre Jones è quello che mi ha più sorpreso in positivo, però anche lì me lo aspettavo relativamente.
Poca
secondo
ciccia.
Anno tutte cose che sapevamo già, non avrebbero dovuto andare a giocare, hanno andato, sono andati a giocare. Rimanendo in tema secondo anno, solamente perché me l'hanno chiesto su Twitter, Jalen Smith.
Giusto.
First team all Summer League. Onestamente, mi hanno chiesto com'è. Io ti dico, da 5 è rientrato nella categoria troppo forte per essere lì. Quando ho giocato da 5 era nettamente 5 fuori scala. Forte come rim protector, riusciva a questo livello, riusciva a cambiare sui piccoli, il tiro è migliorato ulteriormente secondo me da fuori, la forma proprio è migliorata, con i 5 mette palla a terra a questo livello, li batte tutti, rimbalzo, prende, poi rimbalzo, prende, riparte contropiede, insomma da 5 è fuori scala per questo livello. Il problema qual è? Che ha giocato secondo me la maggioranza dei suoi minuti di nuovo da 4, e da 4 secondo me, se tu lo tieni come uno che sta in angolo a tirare e in difesa gli chiedi di stare sul perimetro e di massimo di aiutare un po' sotto il ferro, non è, cioè, se tu stai provando a tirare fuori un 4 da Jalen Smith non è un 4 neanche per sbaglio. Io proverei a dargli i minuti di McGee, onestamente. Proverei a dargli almeno iniziano, proverei a dargli una dozzina di minuti a partita e vedere cosa viene fuori. Secondo me può essere un buon backup 5, ma buono intendo proprio da rotazione buona,
okay,
per la lunga. Però, ecco, non da 4, no. Secondo anno veramente non ho visto nessuno che mi ha fatto dire... Tutti hanno fatto cose che mi aspettavo, anche Nesmith mi è piaciuto, però mi aspettavo da Nesmith che mettesse le triple. Non ha giocato poco, i Celtics, però non ho visto niente di che. Primo anno è stato più interessante, però anche qua, ogni volta per il primo anno devi vedere qual è il tipo di giocatore prima di capire cosa ti dice la Summer League. Da quel giocatore, per dirtene una, Jalen Suggs sembra fuori scala, ma va, veramente. Cioè, se dovessi scommettere un euro adesso su chi è Rookie of the Year, forse ti dico proprio Suggs, cioè, per dirtene una. Cioè, Suggs si sapeva che sarebbe arrivato quasi pronto, sarebbe stato fuori scala, ed era fuori scala. Jalen Green, si sapeva che sarebbe Jalen Green, è probabile che arrivi in NBA il primo anno ne faccia 17-18, vuoi che non te ne faccia 20 tirando al ferro con l'80% in Summer League dopo aver giocato in G League, cioè palese, no? Quindi alcune cose adesso così proprio non ho appunti scritti, sto andando assolutamente a braccio, sto letteralmente tirando fuori l'ordine del draft e vado giù e vi dico cose che... no veramente giocatori...
questa è la puntata misto mare, l'abbiamo detto,
sì, no, veramente il tempo è negativo, è il tempo che non impiego a scriverlo, posso guardare roba e preferisco Cunningham in generale mi è piaciuto. Allora, la cosa che più mi ha colpito di Cunningham è stata la capacità... Allora, mi è piaciuto. Devono dargli la palla in mano e devono praticamente invertire i ruoli tra lui e Killian Hayes, secondo me. Mi è piaciuto molto però nella capacità di relocation che ha avuto. È veramente molto attivo dopo che dà via il pallone.
Tanta roba questa.
Si muove bene sul perimetro, tiro ulteriormente migliorato... Cunningham, io so già che sarà la classica prima scelta, che nessuno si cagherà perché non è così, però Cunningham sarà un giocatore, sarà il classico giocatore che se non diventa il mega creator è tipo il secondo giocatore solido di entrambe le parti del campo. E...
cioè, guarda quanto importante, guarda quanto prima di Golden State non parlavamo di relocation, cioè guarda quanto ha fatto avanzare il gioco quella squadra lì.
Più che altro abbiamo cambiato il modo di parlare comunque delle cose, anche perché poi vado a vedermi, cioè non so, sono andato a vedermi qualche mese fa le finals del 2000, Lakers Indiana, e cazzo, Miller faceva relocation in continuo. Miller poi era Reggie Miller, grazie al tuo, 25 anni avanti a tutti, sì, è vero anche questo. Miller ogni volta che lo rivedo giocare mi sembra un giocatore più allucinante. Quindi comunque Cunningham bene, Jalen Green abbiamo già parlato, bene, assolutamente bene, ma non mi aspettavo niente di meno. Arriverà, sarà pronto, sembrerà super da subito. Da Green ad esempio avrei voluto vedere qualcosa in più in termini di passaggio, non ho visto, questo qua probabilmente non la passerà per i primi due anni credo. Bene, ha lavorato sullo step back, mi è piaciuto. Ad esempio Mobley e Barnes, cosa vi devo dire? Sono due giocatori che si sapeva che sarebbero entrati, ci avrebbero messo uno o due anni per due ragioni diverse. Mobley perché è troppo magro, Barnes perché ha delle palette al posto delle mani. E cosa dobbiamo dire? Non puoi dare giudizio dopo una Summer League su sta. Mobley ha fatto vedere delle cose, secondo me, allucinanti, sia in attacco che in difesa, a momenti, altri momenti lo spostavano via con una spallata.
Per forza.
Quindi... Mobley lo valuti tra, secondo me come giocatore lo valuti tra due anni, ma il primo anno da rookie Anthony Davis è sembrato cioè, quindi non puoi, sta giocatore qua. Barnes uguale, cosa devo valutarti Barnes dalla percentuale dal campo, devo valutarti Barnes perché no, il primo anno Barnes ha fatto delle cose allucinanti, per dirne una, visto che adesso ho parlato di Sengun, parleremo di Sengun anche a breve. Per dirti, Sengun che ha fatto bene per tutta la Summer League, si è trovato davanti Scottie Barnes e un paio di volte Barnes, cioè, ha fatto dei possessi difensivi su Sengun senza senso, cioè, ma tipo che è arrivato due minuti prima di Sengun, dove doveva arrivare Sengun. non so, però Sengun contro Mobley ha fatto delle stoppate allucinanti su Sengun. Sengun un paio di volte gli è entrato in casa di spalla e appoggiato al ferro, perché Sengun ha già un fisico costruito, cioè non... Questi giocatori qua non puoi valutare adesso né Barnes,
no,
né Mobley. Suggs allucinante, Giddy si è rotto prima di iniziare. Kuminga, cosa vi dico? Cioè, Kuminga è il fisico più esplosivo che ci sia. E non difendono queste cose qua. È chiaro che Kuminga sembra forte. E, mi è sembrato mettersi impegno in difesa. Non lo so, devo aspettare l'NBA per dire che Kuminga sia forte o meno.
Chiaro, se no il Javonte Green nuovo, quello che fa solo salta, schiaccia e
bisogna aspettare. Wagner non puoi valutarlo da strada qua. Wagner è uno che vive di rotazioni, di letture,
sì,
League, figurati,
no?
Davion Mitchell ragazzi, è tutto quello che dicevo, che secondo me uno così lo devi prendere in lottery tutta la vita, anche se ha 92 anni e non me ne frega niente.
Ma l'hanno preso alla quara, quando?
Alla 9. No, Davion Mitchell, no, occhio, chi non è? Jared Butler.
Ah, non, scusami, è compagno di squadra,
Mitchell,
per quello ho fatto confusione.
No, infatti, no, okay, Davion Mitchell, okay. Mitchell, Sacramento, 9. Mitchell, il tiro da fuori, c'è. Il tiro da midrange, c'è. avrà più difficoltà che la separazione? Sì, però è sembrato tre marce più veloce a questo livello, e tendenzialmente quello che cambia tra Summer League e NBA non è la velocità, ma sono la velocità della difesa a reagire.
Sì,
però,
esatto,
però fisicamente,
vabbè, fisicamente sono tutti giovani, per forza che
quindi c'è, cioè, ragazzi, questo qua è un treno e sarà un treno anche in NBA prossimamente. Devi farci, Mitchell è forte, infatti come VP della Summer League. Poi vabbè, adesso salterò alcuni, ovviamente non devo parlare di tutti. Zaire Williams, meglio di quello che mi aspettavo, meglio di quello che mi aspettavo, potrebbe essere più pronto di quello che mi aspettavo. Book Knight non mi è strapiaciuto, e da Book Knight non me l'aspettavo, non mi è strapiaciuto Book Knight. Altri che hanno avuto cose, che hanno avuto Summer League un po', beh, Duarte molto bene, primo non posso dire niente adesso, Sengun molto bene. Sengun molto bene, ma di nuovo ha vinto l'MVP della Lega Turca. Cosa vi aspettavate?
Sì,
diverso da Sengun, che arrivasse alla Summer League e non facesse nulla. Sengun farà bene in NBA, farà cifre, e di nuovo è un buon difensore di posizione. Il problema di Sengun è quando lo metti in un pick and roll alto a 7 metri da canestro.
Chiaro.
Lì non puoi fare niente con Sengun. Però Sengun è buono e farà molto bene, e sarà molto buono nella Lega. Per il resto, giocatori che mi hanno veramente colpito, di nuovo Jalen Johnson, mi è piaciuto molto. Mi è piaciuto molto ovviamente anche Sharif Cooper, ma sono cose che sapevamo già. Di Johnson mi è piaciuto molto il fatto che ha giocato off-ball, ad esempio. Questa è una cosa che mi ha colpito.
Certo,
una cosa che mi
è questo che si cerca in Summer League.
Jalen Johnson sta bene se non tocca il pallone? Bene, me lo segno giù. Queste sono cose importanti. Kate Cunningham, relocation, queste cose qua voglio vedere più che, no? Davion Mitchell, la creazione anche da midrange sembra veramente essere una cosa che può essere, no? Zaire Williams fisicamente a posto, più veloce, quindi era veramente il ginocchio. Queste cose qua devi vedere. Sengun, a me è piaciuta la velocità mentale a processare informazioni, perché se è vero che lui poteva entrare nella Summer League volendo fare 20 e 15 ogni notte, la velocità del gioco è più alta che nella Lega Turca,
sì.
Però si è adattato subito molto bene. Josh Christopher ha passato il pallone, una cosa incredibile per Josh Christopher, per chi lo ha visto da Arizona State, incredibile per uno scorer come lui passare il pallone. Ha passato il pallone, mi è piaciuto veramente Josh Christopher, bene tutti i rookie di Houston. Cam Thomas, questo qua è alto poco e continuerà a prendere liberi ad ogni livello. Io credevo che già a Summer League avremmo visto più difficoltà per lui ad andare al ferro, a prendere contatti. Continuate a prendere il ferro, ad andare a contatti, 10 liberi a partita, se ne è fregato. Con MVP della Summer League, Thomas sarà uno scorer buono anche in NBA. Queste sono le cose che mi hanno colpito di più. Vabbè, oltre che LiAngelo Ball, che sembra un giocatore da basket. Queste le cose che devo dirti, questi giocatori, che le cose dei singoli giocatori che mi hanno colpito di più, gli aspetti che mi hanno colpito di più. Per dirti, un Moses Moody, che è uno dei miei pupilli, ha giocato una buona Summer League, molto bene, è un 3&D. Cioè,
sì, questo è.
Però vedo in Summer League.
Il punto è che la Summer League è un laboratorio per vedere i progressi dei secondi anni quando non sono nettamente troppo forti, ma è chiaro che un secondo anno che ha giocato tanto nella Lega è troppo forte, ma è un laboratorio per vedere dove hanno lavorato i secondi anni e notare un netto miglioramento nelle lacune. E a vedere anche questo stesso qua un laboratorio per capire come il giocatore che conosciamo perfettamente, perché al college giocava così, in un contesto più fluido come la Summer League, magari mostra di avere sprazzi di qualcosa su cui potrà lavorare in futuro. Noi vedemmo ormai 3 o 4 anni fa il fatto che Kennard potesse portare su palla, lo abbiamo visto alla Summer League di Orlando.
Certo, perché magari non te lo fanno vedere,
perché non lo vedrai mai nella Lega. Abbiamo visto portarla su palla e detto questo qua potrebbe, e ha stato momenti in cui ha giocato da play aggiunto nella Lega, poi 4 anni dopo. Quindi insomma, lo scopo è questo, cioè il gioco è questo. Il rimpianto resterà sempre aver visto 2 anni fa, insomma l'ultima Summer League, quindi 2 anni fa, vedere Jonathan Isaac che dominava in lungo e in largo e poi si è sfracellato il ginocchio.
Per dirti, però... Isaac ha fatto vedere cose belle anche in attacco.
Sì, esatto, quello che ci stupiva, cioè in post, eccetera.
Isaac, quello lì, per dirti, ecco, non ho visto, cioè, questo intendo quando ti devo dire prima, secondo anno, nessuno che mi è stato... Perché tutti hanno fatto cose che mi aspettavo,
sì. Cioè,
nessuno ha fatto la cosa che...
L'hanno fatto benissimo, ma quello era, sì.
Sì, ma arrivavano già con un livello molto alto.
Certo.
cioè perché era una classe pronta. Però in generale mi è sembrato un livello molto alto anche, anche tra i rookie quest'anno qua. Mi è sembrata veramente una buona Summer League. Stesso Springer mi è piaciuto molto. Però devo essere sincero, non ho visto. Allora, sarà che la copertura draft e della Lega sta diventando incredibilmente migliore anno dopo anno, al tal punto che ogni tanto io devo fare un filtro passabasso delle informazioni che ricevo e dimenticarne alcune, perché penso che si stia anche troppo attenti al dettaglio adesso. Bisogna tornare a saperne un po' di meno a volte, tra virgolette, per non fare overreacting, per non reagire troppo. Però non sono rimasto sorpreso da quasi nulla in questa Summer League. Cioè, mi devi dire cose veramente che mi hanno sorpreso, che mi hanno colpito, che non avevo visto, quelle che ti ho citato. Però non ho visto robe che dici quello che ho visto da Isaac. Mm-hmm. Non ho visto il Mitchell del 2017.
Chiaro, sì, è vero, è vero.
Che arriva e tutti dicevano, sì, è un buon giocatore, sì, farà bene, però...
Che poi si è mangiato la Summer League, sì.
Si è mangiato la Summer League, se l'è mangiata. Non ho visto... Cioè, capito, queste cose qua, mm-hmm. no? Queste sorprese, o comunque questi grossi salti del primo e secondo anno, non ne ho visti, non ne ho visti.
Chiaro, però non ci sono stati.
Probabilmente perché siamo diventati una copertura migliore, o forse perché...
Ma è un combinato disposto, c'è questo, c'è anche il fatto che semplicemente non c'è stata l'occasione, secondo me.
Esatto.
Cioè, il
esatto.
punto è che i secondi anni erano troppo, troppo, troppo forti, perché già tanti avevano già giocato tanto nella Lega, o magari ai playoff, cioè diventa troppo questo.
Cioè, c'erano squadre veramente con portatori di palla che erano portatori di palla in NBA.
Sì, esatto, non ha senso, cioè... Tanto vale andare nella Pro AM là e farne 92 come ha fatto Madar, cioè quello di te. Andrea, siamo arrivati alla fine della quarta
Andrea,
e quinta
così
stagione.
È, proprio...
è una vita che non ti tiro fuori un Andrea invece, sì, che un Andre.
Sì,
vabbè.
Infatti, esatto, sì.
Andre con la A finale. Siamo arrivati alla fine, due stagioni... pesantissime, tanto pesanti quanto belle, sono state molto
Madonna.
Pesanti e molto molto belle.
Madonna, sì.
Vabbè, senti, grazie a te ovviamente, perché
di nuovo Andrea, due Andrea tutti. In una sera c'è qualcosa, devi dirmi qualcosa di brutto.
No,
dopo,
tutto okay. Vabbè. Vabbè, grazie a te e niente, sono stanco,
grazie
non lo so,
te,
andiamo in vacanza, non so. Sì, allora,
sì, facciamo un mesetto e mezzo di vacanza.
Sì, so che avremo gente che verrà a suonarci con i forconi e le torce sotto casa, ma siamo oggettivamente, non so se esiste un burnout da una passione, ma penso non ci siamo troppo lontani, perché siamo veramente
prendiamoci un mese e mezzo lontano dal basket, un mesetto lontano dal basket, perché...
Noi ci risentiremo, non so quando, ve lo faremo sapere via ovviamente all'inizio della stagione e prima, qualche settimana all'inizio della stagione. Abbiamo due o tre sorpresine in ballo, ma non abbiamo una data precisa, quindi non stiamo a fare pubblicità ingannevole. No. Ci vediamo fra un mesetto e mezzo. Ancora una volta grazie a tutti, grazie veramente. E se vi manchiamo, risentiteci episodi vecchi, tipo l'Apocalypse che sta ancora marciando benissimo.
Ecco, sì, esatto. Cioè, no, infatti, potete dare degli spunti su queste cose qua.
E poi ovviamente i nostri Twitter sono sempre aperti, la pagina,
sì, cioè,
scrivete se volete mandarci foto di spritz, mandatecelo, noi le posteremo, perché se tutto quanto va bene, fra qualche giorno ci vediamo in live come non facciamo,
sì,
da due anni, e quindi dall'altra parte del bicchiere, non del microfono, ci sarà il mio
altro.
Il mio omonimo omologo.
Esatto.
Va bene, la chiudiamo qui. Buona estate a tutti e noi ci risentiamo a tempo debito per affrontare sesta annata di N1 Podcast e stagione 2021-2022. Grazie mille.
Grazie, un abbraccio, ciao.
Ciao a tutti, sono Andrea.
Buonasera, appassionati della NBA
e podcast e anche cultura.
Buonasera Andre, buonasera a tutti.
Let's go! Perché
tutti lo sanno che adesso di slide.
Buonasera Andre, buonasera.
Perché tutti lo sanno che adesso di slide e anche cultura.
You can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable.
The array of options is so much greater today.
U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County.
Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org.